Amen.
Thank you, George,
Grazie George,
Becky, and
Becky,
Sister
sorella
Ellen, for
Ingrid,
that fine
per quel bel
song.
cantico.
That's true.
È vero,
All is
tutto
changed
cambia
when Jesus comes.
quando viene Gesù.
He just shuts out the
Egli
darkness
proprio
and
chiude
scatters
fuori
the
le
light.
tenebre e diffonde la luce.
We're thankful
E ne
for
siamo
that.
riconoscenti.
Now,
Ora,
that's Becky's
è
first
la
time
prima volta che
she's here,
Becky
so
suona qui in chiesa, perciò
very
un
appropriate
cantico
song
davvero
when Jesus
appropriato
came.
quando Gesù venne.
So, we
Così
are grateful
siamo
to be
grati
here
di
again tonight.
ritrovarci qui stasera e
And so
siamo
thankful
così
for
riconoscenti
your
per
fine
la
attendance
vostra
this morning.
eccellente presenza
And
stamane.
now,
E ora,
tonight
stasera,
is,
ho un breve argomento su cui
I
vorrei
want to talk on
parlare
in a
fra
few
alcuni
moments.
minuti,
But just
però
before that,
appena
I've
prima
got
di
some
questo ho qualche annuncio da fare,
announcements
altro,
to make today. And
e
just a
sono
teeny bit
appena un
hoarse.
po' rauco.
Think it's just the
Penso
old
sia
speaking.
solo l'eccessivo parlare, ho
Preached a long
predicato a
time,
lungo.
but when I
Ma
take
quando
these
registro
hour
questi
two
nastri di
tapes,
un'ora o due
and when I
e
come
quando
back
ritorno
here,
qui,
it's because
è
I'm
perché li
taping that
registro
far
per
round the
tutto il
world.
mondo.
And
E così vi
thank you for
ringrazio per
being so
essere
patient
stati
with
tanto
us this
pazienti
morning.
con noi questa mattina.
Now,
E ora ci
a
sono
few
alcune
things I
cose
would
che
like
vorrei
to make
menzionare proprio
mention of
qui.
right here. That
Si
is
tratta
that
che
I would like
mi
to ask the
piacerebbe
church,
chiedere alla
first
Chiesa,
thing,
per prima cosa,
something
di
that I
qualcosa che ho
done,
fatto
and
e
I want
le
to
voglio
ask if
domandare
I
se
can
posso
change that
cambiarla
tonight.
stasera.
We're not,
Non
I don't
siamo,
make New
non
Year's
faccio
vows,
promesse per il
because
nuovo
I go home
anno,
tomorrow,
quindi
so
domani
we won't
dobbiamo
be here
tornare a
for New
casa
Year's,
e non
but
saremo qui per
we'll be
Capodanno, ma ci
remembering you.
ricorderemo
I
di
mean, there'll
voi.
be a
E
meeting
credo
here
ci
tonight.
si terrà una riunione qui la sera di
I've
Capodanno,
a
sì,
watch service,
esatto, un
as they
servizio
always
di
have on
veglia
New
la
Year's
sera di
night.
Capodanno
Like
come l'hanno
Steve, we'll
sempre
just make
tenuto.
it back in
Ci
time
piacerebbe restare, ma non
to
possiamo
get the
proprio tornare
kids
in tempo
to,
per portare i ragazzi a
and
scuola.
my wife's
E
got the
mia moglie
horses
deve
to go
lavare
to
i loro
tonight.
vestiti, sapete com'è.
So,
Perciò
I want to thank each one
vorrei
of you
ringraziare
for
ognuno
your
di voi
fine
per
things
le
that you did
ottime
for us
cose
at
che avete
Christmas
fatto
and
per
you
noi a
went in here
Natale,
and
voi
cracked
donde
the
che siete
food in the house
venuti
and
lassù
things
in
for
casa
us
e ci avete
that when
portato da
we got
mangiare
there
altro per
they
noi,
were
che quando siamo
stuffed
arrivati
all
là
the
il
cooked and
cibo
ready.
era già cucinato e
I
pronto da
certainly
mangiare.
thank you for
Certamente
that.
vi ringrazio,
May
perciò
God
possa Dio
ever
benedirvi
bless you
sempre.
and the church
E la
for their
Chiesa per
little ticket that
il
I
loro
could go over
piccolo
here
buono per
and
cui
get some
potevo andare
clothes
qui e
if I wanted
comprarmi dei
that
vestiti se li
or
volevo
suit. They gave me a
per
suit
un
each year.
vestito e ogni anno mi donano un vestito. Certi amici gentili mi hanno appena comprato un vestito e allora penso se va bene che ho bisogno di qualcos'altro come delle camicie, canottiere e altro. Vorrei spendere il denaro in questo se la Chiesa è d'accordo. Non ho più bisogno di, ne ho più bisogno di più che un vestito in questo momento. E ora questo giovane che ha appena cantato per noi, il fratello George Smith, viene da giù a Tucson, siamo andati nella loro chiesa, lassù, la chiesa battista del Nuovo Testamento. Suo padre è un missionario, penso abbia almeno 7 chiese giù nel vecchio Messico. E là ci sono senza dubbio delle ottime persone, suo padre, sua madre, tutti loro sono brave persone. George è davvero un giovane per bene. Mi è dispiaciuto che non ci abbia dato una parola di testimonianza prima di sedersi della grazia salvatrice di Cristo nella sua vita. E ora, i messaggi, promisi qui non molto tempo fa che i messaggi, prima di uscire nelle riunioni, sarei venuto qui e li avrei prima registrati e poi sarei uscito. Quello era motivo del produrre dei nastri per le persone. E allora venivo qui e registravo un messaggio e poi uscivo a predicarlo e ciò dava la possibilità alle persone, a coloro che registrano i nastri, di fare quel nastro e portarlo con noi, come quando andavamo via. E ora mi sto preparando a partire per una grande serie di tour evangelici. E quindi io non sarò in grado di farlo d'ora in poi, vedete. E coloro che prendono i nastri dovranno solo riceverli mentre proseguiamo. E penso, dopo tutto, non avranno un incontro per i nastri questa settimana, qualcos'altro riguardo, qualcosa riguardo i nastri questa settimana. Comunque penso che il fratello Softman sia qui e rappresenta il fratello McGuire, non so se lui sia qui o no. Penso che il fratello Fred sia qui, qualcuno ha detto che era qui. E lì, penso che avranno un incontro questa settimana, forse domani sera o prima o poi, riguardo ai nastri. Ne stavamo parlando l'altra sera, là nella stanza, e penso che sia arrivato il momento per qualcosa che prendano e facciano delle disposizioni in merito. Quindi, da ora in poi, probabilmente parlerò solo di messaggi che non ho affrontato qui al tabernacolo, fuori, nelle riunioni. Ed ora, voglio essere grato a Dio per quella testimonianza del fratello Blair Accade che il fratello e la sorella Blair sono seduti qui stasera, seduti proprio davanti a noi, coloro che avevano il bambino, e ricordo quando il Signore mi disse, quando era il fratello Blair tutto scosso, piangeva, e il suo bambino era stato colpito violentemente in faccia così da una macchina rovesciata, ed era molto grave. Ma mentre ero in preghiera, vidi il piccolino stare bene. E il fratello Blair, certamente, mi chiese, disse, fratello Branham, è questo così dice il Signore? Disse, fratello Blair, è il così dice il Signore. E il fratello Blair è qui stasera. E siamo di certo grati di avere con noi il fratello Blair. E ha sofferto di un piccolo problema di nervosismo. E Satana gli ha dato un grande colpo qui non molto tempo fa nel cercare di portarlo a non credere a me. E mentre Satana lo stava facendo, il Signore gli fece proprio cambiare idea e glielo rivelò e gli parlò in merito a ciò proprio per bloccarlo prima che arrivasse il tempo per questo. E fratello Blair è un bravo uomo e voglio che lo ricordiate. E in un certo senso esitante fra le opinioni in merito a cosa fare, non sa proprio come fare. E confido, fratello Blair, che Dio sei un grande servitore di Cristo ed Egli ha molto da farti fare. Perché le luci si stanno affievolendo. Eri qui stamattina. Bene, molto buono. Ora immagino la prossima volta che vi vedrò potrebbe essere in primavera per un po', e per allora forse sapremo se terremo le riunioni oppure no qui a Jeffersonville durante il periodo che avrei dovuto trovarmi in Norvegia e nei paesi scandinavi. Ora, appena prima di prendere un testo, perché in seguito avremo una fila di preghiera e molti sono in piedi, le stanze, attorno ai muri e così via, e so, voi, è molto difficile per voi. E io stesso sono rimasto in piedi molte volte, sono passato vicino prima portando giù mia moglie, ho notato le persone attorno alle porte e ho pensato, chi ha detto che il Vangelo non è ancora la cosa che attira più attenzione al mondo? Lo è di certo, esso attrae coloro che ne sono interessati. Coloro che non sono interessati, di certo, non lo saranno. Ma Gesù, se io scenderò dalla terra, attirerò a me tutti gli uomini. Com'è vero questo? E quando arrivo qui, c'è così tanto da dire. E devo come annotare ciò che dirò qui per un po', oppure io... C'è così tanto da dire che si dimentica proprio ciò che si doveva dire. Ora, ho compreso che il padre del fratello Ungreen è stato battezzato stamattina nel nome di Gesù Cristo. E se la sorella Ungreen e gli altri sono qui, sono certo che è una grande cosa per loro, perché è stata la loro continua preghiera per molti anni. E fratello Ungreen, ovunque tu sia, Dio ti benedica riccamente, fratello mio. E se non è giusto, Dio me ne farà rispondere il giorno del giudizio, vedete? So che è giusto. Io me ne assumerò la colpa, proprio giusto, perché è la verità. Dite, fa alcuna differenza? La fece per Paolo. Chiese come erano stati battezzati, dissero che erano già stati battezzati da Giovanni, l'uomo che aveva battezzato Gesù, e Paolo disse che dovevano venire ed essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. E nessuna persona nella Bibbia è mai stata battezzata nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Nessuno è mai stato battezzato in quel modo, fino all'organizzazione della Chiesa Cattolica a Nicea, il Concilio Laodiceano, Laodicea a Roma. Ecco dove la prima persona è mai stata battezzata usando i titoli. Un tizio mi ha parlato l'altro giorno e disse, bene, sei il Signore Gesù, quello è il suo nome. Disse, ebbene, dissi, e se venisse da te un tizio, dissi, non penso faccia alcuna differenza. E lo presi nella sua stessa dottrina e dissi, se venisse da te un uomo e dicesse, sono battezzato nel nome della Rosa di Sharon, il Giro della Valle, la sera del mattino. Diresti amen a quello? Disse, no signore. Disse, come potresti? Lo ribattezzeresti? Disse, sì signore. Disse, come lo ribattezzeresti? Disse, lo battezzerei nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E dissi, è come lo battezzerei io? Sì, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Dissi, ora, Rosa di Sharon, Giro della Valle, Stella del Mattino non sono un nome. Dissi, è giusto, è un titolo. E dissi, così anche Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora, lo battezzerei nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo è il Signore Gesù Cristo. Esattamente. Così dissi, e lo comprese. Era il fratello Joseph Mason Bose di Chicago, il tipo con cui ho fatto più fatica a fare breccia con ciò. E immagino di avere 3,000 o 4,000 indigeni da battezzare ora quando andrò in Africa con lui, e per essere ribattezzati. Ora siamo grati per la luce del Vangelo. E così ora Gesù disse, quando era qui sulla terra, io ciò che odo lo dico. E ora dirò, solo per i prossimi circa 10 minuti o 15, proprio prima di prendere il mio testo, è un testo molto breve, e poi terremo la fila di preghiera. Sono arrivato ad un punto nel mio ministero dove sono, io devo dire qualcosa. E io, Gesù lo disse, quello che egli aveva udito era quello che gli disse. E disse, vi ho chiamati i miei amici, e un amico dice ai propri amici ogni cosa. Paolo disse in Atti 20:27, non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Vedete? E possa io unirmi stasera e dire la stessa cosa con quel grande santo del passato, al meglio della mia conoscenza. Io non mi sono tirato indietro, ma vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. Qualcuno stava ascoltando uno dei nastri l'altro giorno e solo perché fece arrabbiare qualcuno gli spararono attraverso la finestra e una donna è stata ferita. Quindi forse un giorno sigillerò la mia testimonianza, ma quando quel tempo arriverà sono pronto ad andare. Finché non verrà il mio momento, non c'è niente che mi farà del male fino a quel tempo, vedete? Ora, crediamo nello stesso Vangelo, proprio nel modo in cui la Bibbia è scritta. È centrata, e se il fucile è centrato esattamente ed è tarato, se colpisce il bersaglio la prima volta, lo colpirà la seconda volta e ogni volta. Se un albero o un ramo, una vite mette un altro ramo e quel ramo porta un certo frutto, la prossima volta che la vite metterà un ramo, esso porterà lo stesso genere di frutto. E se Gesù è la vite e noi siamo i tralci, e il primo tralcio, la Chiesa, che quella vite mise, ne scrissero al seguito un libro di Atti, e quel primo tralcio battezzava nel nome di Gesù Cristo, e avevano fra loro il Dio vivente, che fece fra loro le stesse cose che egli fece quando era sulla terra. Quindi la gente si accorse che loro, sebbene illetterati e ignoranti, erano stati con Gesù, perché la sua vita era fra loro. Come ho detto, se avessi in me lo spirito di Beethoven, scriverei canzoni. Se Beethoven vivesse in me, sarei Beethoven, vedete? Se Shakespeare vivesse in me, sarei Shakespeare. Io scriverei poemi e rappresentazioni e così via se Shakespeare vivesse in me. E se Cristo vive in me, farò le opere di Cristo. È giusto, deve essere così. E che cos'è Cristo? La parola. Egli disse, se dimorate in me, la mia parola è in voi, allora domandate ciò che volete. Vi sarà fatto, perché là c'è la parola, serve solo la luce, e la luce la fa vivere. Quindi, ora vi dirò qualcosa ora che non ho mai detto. E si tratta della cosa che abbiamo aspettato per tanto tempo, almeno da molti anni, 4 o 5 anni, forse più. La terza tirata è ora stata rivendicata e sono certo che voi tutti sapete di cosa si tratta. Ora ricordate, non ci sarà mai un'imitazione di ciò perché non può essere. Vedete, non può essere. Ora, è in esistenza. Io sono stato avvisato di questo, che presto, proprio ora, in questo tempo, è appena accaduto, in modo da identificare la sua presenza fra voi, vedete? Ma non sarà usato in grande maniera finché questo concilio non inizierà a stringere. E quando lo farà, quando quello compie, i pentecostali e così via possono imitare quasi ogni cosa che possa essere fatta. Ma quando verrà quel momento, quando arriverà la stretta, allora vedrete ciò che avete visto temporaneamente essere manifestato nella pienezza della sua potenza. Vedete? Vedete? Ora, devo continuare nell'evangelizzare, proprio come sono stato incaricato all'inizio, devo continuare. Quindi, avete avuto la parola, sapete che cosa aspettarvi, come prendere posizione. Devo continuare nell'evangelizzare. E amici, state tranquilli e continuate solo ad andare avanti, poiché l'ora si sta avvicinando velocemente, vedete, quando qualcosa sarà fatto. Ora, potreste vedere che mi accadono alcune piccole cose strane, niente di peccaminoso, non intendo questo, ma intendo qualcosa di strano rispetto alla normale procedura, perché dove sono arrivato ora nel ministero, mi sto soffermando qui dietro, osservando quel punto e aspettando il tempo di usarlo, ma sarà utilizzato. E tutti sanno che, perché tanto certo quanto la prima era identificata, così è stata identificata la seconda. E se penserete molto attentamente, voi che siete spirituali, come la Bibbia dice, ecco a colui che ha intendimento, la terza tirata è correttamente identificata. Vedete, sappiamo dove si trova, quindi la terza tirata è giunta. È così sacro che non devo parlarne molto. E come egli mi ha detto al principio, disse, di questo non dire niente. Ve lo ricordate anni fa? Parla da sé, vedete. Ma voi, ho cercato di spiegare alle altre e ho sbagliato. Questa sarà la stessa cosa che secondo me, non dico che il Signore vi dice questo, questa sarà la cosa che darà inizio alla fede rapitrice, per la dipartita, vedete, vedete. E adesso devo restare calmo, solo ancora un po'. Ora ricordate, coloro che ascoltano questo nastro, potreste vedere presto un tale cambiamento nel mio ministero che diminuisce, non che aumenti, che diminuisce. Siamo proprio ora nell'epoca e non può essere, non può andare più avanti. Dobbiamo aspettare solo un minuto finché questo accada qui per afferrarlo e allora verrà il tempo, ma è completamente identificato. Verrà un tempo su questa nazione dove questa nazione eserciterà tutto il potere che la bestia aveva prima di essa, che era la Roma pagana, quando diventò la Roma papale, vedete, in cui questa nazione lo farà. Apocalisse 13 lo spiega chiaramente. L'agnello che sale dalla terra, l'altra bestia che sale dall'acqua, densità e moltitudine di persone, questo agnello sorse dove non c'erano persone. Un agnello rappresenta una religione, l'agnello di Dio. E ricordate, parlava come un agnello, era un agnello. E poi dopo un po' esso ricevette potenza e parlava come un dragone. Ed usò tutto il dragone, la potenza che aveva prima di lui il dragone, e il dragone è Roma, sempre. Quindi non vedete la denominazione romana, un marchio, la denominazione protestante, un'immagine alla bestia, formando un potere che forzerà tutti i protestanti come un'unione. Dovrete essere in questo concilio di chiese o non sarete in grado di avere comunione. Ebbene, è praticamente in quel modo ora. Non potete andare in chiesa e predicare se non avete una tessera dell'associazione o qualche identificazione. Ed ora, se persone come noi, saremo tagliati fuori da tutto ciò del tutto. Esatto, perché non saranno in grado di farlo. Si sta stringendo. E poi quando arriverà quel tempo e la pressione arriverà al punto in cui sarete forzati ad uscire, allora osservate ciò che sto per dirvi fra alcuni minuti. Osservate allora la terza tirata, vedete? E sarà assolutamente per i completamente per tutti, ma essa sarà per la sposa e la chiesa. Ora siamo più vicini di quanto sembri esserlo, non so quando, ma è veramente, veramente vicino. Forse sto edificando un palco perché qualcun altro ci salga. Potrei essere tolto prima di quel tempo, non lo so. E quel momento potrebbe essere questa prossima settimana, che lo Spirito Santo verrà con e porterà Cristo Gesù. Potrebbe venire questa settimana prossima, potrebbe venire anche stasera. Non so quando egli verrà. Non ci ha detto questo. Ma credo che siamo così vicini che non morirei mai di vecchiaia. Se no, a 54 anni non morirò mai di vecchiaia prima che egli sia qui, vedete. A meno che non mi si spari, uccida qualcos'altro, ucciso in qualche maniera, semplicemente la vecchiaia non mi ucciderà prima che egli venga. E lo credo. Ma voglio dire questo, non l'ho mai detto prima, ma secondo la scrittura, secondo quello che egli disse 30 anni fa, 33 anni fa, laggiù al fiume, nel 1933 piuttosto, ciò che disse, tutto è accaduto proprio esattamente. Potrei non farlo io, ma questo messaggio introdurrà Gesù Cristo al mondo, perché come Giovanni il Battista fu mandato per percorrere la prima venuta, così il messaggio deve percorrere la seconda venuta. Come Giovanni disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, vedete? Quindi trova corrispondenza con esso in ogni modo, e so che lo farà, il messaggio andrà avanti. Ora, sono avvenute delle grandi cose lungo la strada. Stamattina stavo avendo dei colloqui qui nella stanza e un giovane chiamato Autry, probabilmente è ancora qui dentro stasera, viene da San Antonio, Texas, è venuto per chiedere se quando saremmo andati a Dallas, venendo dalla California, potessimo fermare una sera nel loro tabernacolo, solo per una sera, e stanno valutando nei prossimi uno o due giorni per vedere se possiamo farlo. E mi stava raccontando di... non ero mai stato a San Antonio prima da quella prima riunione. Ora, la prima riunione, quando sono venuto a San Antonio, ero là, penso, col fratello Coote della Scuola Biblica Internazionale. Mi sono dimenticato in quale auditorio abbiamo tenuto servizio. Ed era o nella prima sera o la seconda sera, penso la prima sera, quando stavo camminando verso il palco, qualcuno si alzò in piedi, proprio sul fondo, e parlò in lingue, come una mitragliatrice che spara. E si era appena seduto, solo un momento o due, che uno sul palco si alzò e diede l'interpretazione. E mi fermai per quello che disse, e dissi all'uomo, conosci quest'uomo? Disse, no, signore. E disse, come sei venuto qui? Disse, la gente per cui lavoro era qui stasera e mi hanno portato, era un cowboy. E dissi, cosa fai tu? E disse, lo conosci? Disse, no, signore, non l'ho mai visto. E disse, che cosa sei tu? Ed era un commerciante nella città. E quello che dissero ora, io ero sempre, prima di sapere di meglio, ero un po' scettico sul parlare in lingue. Pensavo molto di esso fosse carnale, e potrebbe esserlo. Ma quando fu detto questo, quell'interpretazione era esattamente ciò che l'angelo del Signore disse giù al fiume 11 anni prima. Come Giovanni Battista fu mandato per precorrere la prima venuta di Cristo, tu sei mandato per precorrere la seconda. Vedete? Ed eccolo là, quando quell'angelo, quella luce che è stata completamente identificata sia tramite la Chiesa, tramite la parola, tramite la scienza, ed ogni cosa ha dovuto identificarla, quella luce per la prima volta in cui essa apparve in pubblico, trovandosi proprio dove ero io, circa le 2 del pomeriggio, ai piedi del ponte, proprio là, proprio qua giù, all'inizio di Spring Street, nell'acqua. Ora, quello è stato molti anni fa, ed è avvenuto esattamente cosa essa disse, al puntino. Questo fratello qui mi stava raccontando stamattina, ha sposato una ragazza della chiesa qui, la figlia della sorella Noyes, e non so, immagino che il giovane sia qui, fratello Autry, non lo so, era da San Antonio, non so se sia qui o meno, era qui stamattina. Mi stava raccontando, credo fosse suo nonno, durante quella riunione, che aveva avuto l'epilessia per tutta la vita e fu portato là. Quella era l'inizio del ministero, quando disse ciò, e il discernimento era il mettere la loro mano sulla mia, e ciò che veniva detto era ciò di cui si trattava. E vi ho detto, e molti sono testimoni stasera, che sarebbe avvenuto che avrei saputo gli stessi segreti del loro cuore. Lo ricordate? Prima che accadesse, circa 5-6 anni dopo, ciò avvenne, su in Canada per la prima volta. E ciò accadde. Allora gli disse, se continuerai a essere sincero, continuerà ad avanzare. E ora, la terza cosa ha avuto luogo, vedete? Proprio avanza continuamente. E disse che suo padre fu portato nella fila e disse della sua epilessia e così via, e fu fatta una preghiera per lui. Era successo 16 anni fa, penso sia circa 16 o 17 anni fa. E dice di non averne mai avuto un attacco da allora, ed è molto vicino agli 85 anni. Non ha mai avuto un attacco da allora. Che cos'è? Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Si trova Margie Morgan nell'edificio? Sorella Margie Morgan, una signora divorata dal cancro, un'infermiera. Quanti ricordano la sorella Morgan? Si trova qui, non può entrare. Stava facendo un'infermiera, vedete, sulla lista dei casi di cancro a Louisville, la donna è stata inanimata per circa 16-17 anni. Sulla lista dei casi di cancro di Louisville. quando Jim Tom Robinson, l'avvocato cristiano, lo sentì, andò all'ospedale Battista per controllare e vedere se era giusto, perché suo padre era sul consiglio fiduciario all'ospedale Battista, e osservarono il caso e la donna doveva essere morta anni fa e sta facendo l'infermiera qui a Jeffersonville all'ospedale. Quando si trovò proprio qui, quando dovettero sostenerla, neanche nel suo giusto senno. Ma era così, dice il Signore, e lei è vivente. Continuò a fare l'infermiera a Louisville, e un tizio laggiù, il locale di Shimp's Candy, si trova questa sera il signor Shimp, mi piacerebbe che lo raccontasse da qui, Sonny Shimp, un grand'uomo in salute. Molte volte quando ero solito, detesto dirlo, ma è la verità, papà di solito mi dava 10 centesimi se lavoravo tutta la settimana e venivo in città e parcheggiavo la mia bicicletta attorno alla casa del fratello Mike Egan, uno degli amministratori qui, con Jimmy Poole, penso suo figlio sia qui stasera, Jim ed io e Ernest Fisher, e scendevamo in città e andavamo al cinema per un nichilino. Guardavamo le vecchie immagini statiche, eravamo dei bambini, volevamo farlo, circa 8-10 anni di età, avevamo quel William S.R., molti di voi ragazzi non lo ricordano, il vecchio attore, immagini statiche, e non potevo leggere, avevo solo da guardare ciò che stava avvenendo, avrei dovuto sillabarlo tutto, non potevo farcela, ma guardavo ciò che faceva, e avevo un nichilino extra. E quanti ricordano che si comprava un cono gelato con un penny? Ebbene, potevo comprare 3 coni gelato e 2 penny di Red Hot. E non potevo tenere in mano il cono gelato, così li mangiavo. E mi prendevo 2 penny di Red Hots, e sarebbe stato quasi mezza libra di quelle cose. Le faceva Shimp's, e andavo là, e mi rilassavo e guardavo William Esser. E questo giovane, un po' più anziano di me, colpito da una malattia per la quale 5 noti specialisti di Louisville non se ne presero cura, pesava circa 45 libbre, stava morendo. La signora Morgan lo aveva in cura, e lui era in una tale condizione. Aveva così tante cose. I suoi polmoni erano finiti, la gola era finita, le sue piccole braccia erano di circonferenza così grandi, e giaceva là morente. La signora Morgan fu assunta per prendere il lavoro, così gli disse: una volta io ero una malata di cancro, iniziò a raccontargli e gli disse: chi hai detto, Billy Branham? Ebbene, disse, gli ho venduto un sacco di Red Hots e di coni gelato. Disse: mi chiedo se verrebbe a pregare per me. E andai là per pregare per Junie Shimp's. Ora, se vi piacerebbe parlare con lui, è lo Shimp Candy, qua giù, proprio la porta dopo, la seconda porta del teatro La Rose, lungo la strada. Shimp's Candy, tutti voi sapete dove si trova, è uno dei più vecchi stabili di Jeffersonville. E mentre giaceva là, morente, con 5 specialisti che gli davano solo ore da vivere, fu così, dice il Signore: tu non morirai, ma mi venderai ancora Red Hots dal bancone. Lungo, sapevo che si era rimesso, ma me ne ero dimenticato da molto tempo, e mia moglie ed io stavamo scendendo per comprare delle caramelle quando siamo venuti qui a Natale, e come, non lo so, abbiamo mai pensato a Shimp's, perché di solito si va a una di queste drogherie e le si prendono, ma sì, siamo fermati davanti a Shimp's. E quando sono entrato, sua sorella mi guardò e disse: bene, fratello Branham, disse, ti ricordi di Junie? Disse, sì. E là, un grande individuo, forte, dall'aspetto sano, e mi sono avvicinato al bancone, l'ho guardato, ho abbassato lo sguardo così e dissi: prenderò una libra di quelle Red Hots. E disse: sì signore, così sua sorella stava aspettando mia moglie, e così le tirò fuori e dissi: ero solito mangiarle molto tempo fa qui al cinema, tenevo il capo chinato. E disse: sì, disse, molti ragazzi le comprano ancora, dissi, disse, mio padre le fece, stabilì la formula, dissi, mi piacciono proprio. Ora, dopo che avevo preparato tutto, me lo diede, disse, c'è dell'altro? E disse, non lo so, e alzai la testa, e oh my, disse, fratello Branham, disse, ecco le Red Hots, che ti dissi, così dice il Signore. Circa 5 anni fa, disse, fratello Branham, sono così completamente guarito, non c'è nessun effetto, sono solo un po' sordo da un orecchio, immagino sia sui 50, disse, sono solo un po' sordo da un orecchio perché mi hanno dato così tanti antibiotici quando ero là dentro. La grazia sorprendente di Gesù Cristo. Ora, non ho molto tempo per dire qualcos'altro, ma io voglio fare questa affermazione. Quanti ricordano degli scoiattoli? Bene. Quella era una scrittura che mi lasciava perplesso nella mia vita, che io non ho mai potuto comprendere. E ce n'era un'altra che mi lasciava perplesso, era quando Mosè poteva dire a Dio una via migliore di quella che Dio che conosceva per fare qualsiasi cosa. Quando Mosè disse, le persone diranno, il vostro Dio è stato in grado di portarvi fuori, ma non in grado di mantenervi. E Mosè si gettò sulla breccia e poi in seguito scoprì che Mosè, quello era Cristo in Mosè, che prendeva posizione per le persone, vedete? Quindi, allora, su questa scrittura, su cui non avrei mai predicato, sedite a questo monte, spostati. E conoscete la storia, quindi la tralascerò. Ora, sapevo ben poco di ciò a cui questo stava portando. E penso che il fratello Woods e il fratello Fred, e loro sono qui nell'edificio, che erano presenti quando ciò accadde, o proprio dopo che accadde là. Il fratello Rodney e il fratello Charlie, da giù in Kentucky, e il fratello della sorella Woods, e loro erano presenti quando accadde giù in Kentucky, e che è stata la seconda volta che è avvenuto. Proprio semplicemente parlando all'esistenza, alle cose che non c'erano. Vedete? Parlando sempre e sostenendo le scritture, incoraggiando. La terza volta che accadde fu Hattie Wright. Hattie è qui stasera? Edith. Quanti conoscono Hattie Wright? Fratello Woods e io eravamo seduti là quando accadde, quando lo Spirito Santo disse, dalle ciò che vuole. E stavamo parlando di ciò, come quegli scoiattoli vennero all'esistenza. E dissi, l'unica cosa che è, egli è Jehovah Jireh. Proprio quando Abramo aveva bisogno di un montone, Dio procurò quel montone. Ed egli procurò gli scoiattoli. Può proprio comandare all'esistenza uno scoiattolo perché è il creatore, tanto quanto poteva parlare il montone. Abramo non lo chiese. Stava solo andando avanti per farlo, ma mostrò che Jehovah Jireh era là. E quando dissi ciò, una piccola umile donna, per la prima volta che questo mai accadde, la terza tirata su un essere umano, era una piccola umile donna che guadagnava circa $200 l'anno per il suo sostentamento. Tutto quello che ne traeva dalla sua piccola fattoria, suo marito era morto, due figli che erano diventati piuttosto ribelli, e venne e donò $20 di ciò per la costruzione di questo tabernacolo. E Meda mi aveva dato del denaro quel mattino per la spesa, $20, e li avrei ridati quel giorno mentre ero laggiù, così che non avrebbe dovuto pagarlo, ma non li voleva prendere. E quando era seduta dietro in un angolo, e quando dissi, l'unica cosa che so è che egli è ancora Jehovah Jireh, e la piccola Hattie disse la parola giusta, disse, non è altro che la verità. E quando disse ciò, fratello Banks Wood, qui presente, sembrò che quella stanza cadesse a pezzi. E lo Spirito Santo disse, la stessa voce che disse negli scoiattoli, disse, dalle ciò che chiederà. E disse, sorella Hattie, come testimone davanti a Dio, eccolo. Ora, se c'è qualche dubbio nella tua mente, chiedi ciò che vuoi, e se non si troverà sulle tue ginocchia, allora sono un falso profeta. Disse, fratello Branham, ognuno piangeva. Disse, che cosa chiederò? Disse, sei povero e vivi lassù, oltre la collina, senza denaro, potresti chiedere quello. Ho una piccola sorella storpia seduta qui, Edith, per cui abbiamo pregato per anni. Potresti chiedere per la sua guarigione. Disse, tuo padre e tua madre sono anziani e afflitti. Potresti chiedere per loro. Qualsiasi cosa chiederai, sorella Hattie, vedrai ora se accadrà o meno, proprio ora. E dissi, egli mi ha appena detto, la stessa voce ha detto, dalle ciò che chiederà. E lei si guardò attorno e disse, cosa dirò, fratello Branham? Dissi, esprimi qual è il tuo desiderio, pensa al tuo più grande desiderio, esprimilo. E i suoi figli stavano persino sghignazzando, ridendo. E lei disse, il mio più grande desiderio è la salvezza dei miei due figli. E dissi, te li do nel nome di Gesù Cristo. E andarono là. E sono stati fedeli in questa chiesa, con la comunione, quei piccolini seduti là che avevano i piedi con gli uomini e cose del genere. Siamo tutti testimoni di ciò. Lei fece una vera scelta. Sua madre deve morire, così lei e tutti loro. Ma ciò che chiese sarà eterno, e la salvezza dei suoi figli. Quella era la terza volta che accadde. La quarta volta che accadde, l'ho appena spiegato qui, l'ultima volta che ero qui, era sulla montagna, dove quella tempesta imperversava. Quanti l'hanno sentito? Tutti voi, bene. Dove imperversava quella tempesta e Dio, essendo mio giudice, trovandomi qui, scendendo da quel monte, quando David Wood è qui da qualche parte, immagino, che mi fece quel panino, e che panino? Penso che stesse cercando di prendersi la rivincita per quello che fece per suo padre anni fa. Aveva messo mortadella e carne e tutto mescolato insieme e lo mise nella mia camicia e aveva piovuto e l'aveva proprio reso un enorme impasto. E stavo scendendo dalla montagna, era molto turbolento, non potevo neanche vedere la mia mano davanti a me quasi. E solo una cosa, se ci si gira, perché quel vento continua proprio a vorticare, e ci sono testimoni di quello. Uno di essi è uno dei fedeli diaconi, che è il fratello Wheeler. Sei qui, fratello Wheeler? Dove si trova? Sì, proprio qui, fratello Wheeler. Il fratello Mann, un predicatore metodista a New Albany, è qui dentro. Il fratello Mann stasera, non so se è qui oppure no. Il fratello Banks Wood, sei qui, fratello Banks? È nella stanza della registrazione, bene. E David Woods, e fratello Evans era là, credo. È giusto, fratello Evans? Fratello Evans, in piedi vicino al muro là. E come avevano previsto per giorni, due giorni prima, che una grande tormenta stava spattando il paese. Il fratello Tom Simpson è qui stasera. Mentre scendeva dal Canada, gli chiesero di non passare di là perché non poteva attraversare, una tormenta stava arrivando. Fratello Tom, sei qui? Dove sei? Eccolo, seduto proprio qui. Ed ecco arrivare le nuvole. E dissi, fratelli, ognuno uscì in fretta, non c'era nessuno là dietro, dei 100 e qualcosa uomini là dietro. Non c'era nessuno là dietro tranne il nostro piccolo gruppo e il cowboy, il cavaliere. E saremmo rimasti. Chiamai la sorella Evans e le feci chiamare mia moglie e dirle di riferire a Tony, se non fossi uscito, prendi qualcun altro per tenere la colazione degli uomini d'affari. E sulla montagna quel giorno dissi, ora, quando essa inizia la prima piccola pioggia, partite verso il campo, dissi, in 10-15 minuti non potete vedere la mano davanti a voi, in una di quelle tormente, e farà scendere 20 piedi di neve proprio in poco tempo sulla montagna. Ed ecco come le persone lo leggete nel giornale, come là dietro muoiono, e ogni cosa, ma sapevamo come uscire e loro sapevano dove ci trovavamo, quindi ci sentivamo guidati a rimanere. E così, sopra la montagna, quando iniziò quella tormenta, iniziai a scendere ed ero a circa mezzo miglio da dove ero partito e la voce di Dio disse, voltati e torna indietro. E tornai indietro, come egli mi disse, dopo aver aspettato un po', aver mangiato quel panino che David mi aveva dato, e tornai lassù e mi sedetti. E mentre ero seduto là e quel vento vorticava, soffiava le cive degli alberi piegate, il nevisco e la neve volavano così, una voce disse, io sono il Dio della creazione. Alzai lo sguardo e pensai, dov'era quello? Quello forse era il vento. Egli disse, io creai i cieli e la terra. Io fermai i potenti venti sui mari. E continuò a parlare, saltai in piedi, mi tolsi il cappello. Ed egli disse, solo parla alla tormenta e cesserà. Qualsiasi cosa dirai è ciò quello che accadrà. E dissi, tormenta, fermati, e sole splendi normalmente per 4 giorni, finché saremo fuori di qui. E l'avevo appena detto, quando il nevischio, la neve e ogni cosa si fermarono, e in un momento o due il caldo sole splendeva sulla mia schiena, vidi i venti soffiare così e tornare dal nord, scendendo, intendo dall'est, venendo dall'est, venivano dall'ovest. I venti cambiarono e vennero in questa direzione le nuvole come una cosa mistica si sollevava per aria e il sole splendeva in pochi minuti. Allora il Signore Gesù mi parlò tempo dopo riguardo mia moglie era giù, come sapete, in merito a dove andai lassù. Non sono ancora mai stato a casa per un anniversario. Siamo sposati da 22 anni. Il primo anniversario, il nostro matrimonio, ebbene, la portai in un viaggio di caccia perché non potevo permettermi di fare un viaggio di caccia e andare anche in luna di miele. Così io l'ho messo insieme. E così allora sono sempre andato a caccia da allora. Mi sentivo male per il modo in cui l'avevo trattata. E ora, quella era la quarta volta che accade. Ora ecco qualcosa che io voglio dire, e devo dire esattamente la verità. Circa 16 anni fa, ero in California con il fratello John Sherry e stavo tenendo una riunione e Meda ed io, il fratello Sherry, la sorella Sherry, loro ci trovavamo in un hotel e un uomo chiamato Paul Malikian, che si è trovato molte volte qui in questo tabernacolo, è un arminiano facoltoso, e sua moglie aveva partorito un bambino su a Fresno, California, dove vivevano. Ed era sceso, aveva portato giù sua moglie, mi aveva chiamato all'hotel e disse, posso far salire mia moglie, fratello Branham? E disse, sì, puoi. E il giorno dopo sarà andato a Catalina. E quindi fece salire sua moglie e la piccola signora era così malata e sembrava, disse, metti la tua mano sulla mia sorella Malikia e vedremo se il Signore ce lo dirà. E appena mise le mani su di me, disse, oh, è flebite. disse, non sembra averne alcun sintomo, disse, osserva. E in due giorni la stavano curando per la flebite. Come il piccolo Jimmy Poole, il suo bambino, l'altro giorno entrò con quell'attacco cardiaco, pensavano ed era un attacco asmatico. E mise la mano su di lui e disse, osservatelo per alcuni giorni, al morbillo, sta per comparire, e la febbre. L'ho incontrato ieri sera, ha detto che è cosparso per tutto di morbillo, vedete. Ora, stavo parlando alla sorella Malikian con la mano e lei disse, è una cosa straordinaria osservare ciò, fratello Branham. Disse, funziona su ogni mano? Dissi, ebbene, se c'è qualcosa che non va con il paziente. Dissi, ora ecco, metterò sopra la mia mano, molti di voi c'erano e l'hanno visto e non avveniva. Dissi, oh, ecco, non c'è niente che non va, mia moglie, metterò la sua mano. Guarda qui, cara, metti la mano sulla mia, l'hai seduta là, mia moglie. Ha messo la mano sulla mia, appena lo fece, dissi, hai una ciste sull'ovaio sinistra. Hai dei problemi femminili? E lei disse, non sento alcuna differenza. Dissi, ma ce l'hai. Becky aveva 2 anni, mia figlia che ha appena suonato, poco fa aveva 2 anni. 2 anni dopo, Sarah venne sulla scena. E quando lei aveva avuto un cesareo, e chiese al dottor Dillman, il nostro dottore giù a Corydon, di, quando l'avrete aperta, guarda quello vai a sinistra. E lo fece, disse, non c'è niente che non vada, che abbia visto, mise la mia mano e c'era ancora. 4 anni dopo venne Joseph, gli chiese di guardare ancora, niente che non vada, per quanto ho visto, mise la mano. No, c'era ancora. Quindi ce ne siamo proprio dimenticati. Ora, questo è qualcosa che devo dire e non mi piace dirlo, ma ciò deve proprio rendere la verità, vedete, ed è ciò che volete. Dite sempre la verità, non importa cosa accade. Sono passati anni e non l'avevamo notato. E dico questo non perché lei è seduta là, perché lo dico quando lei non c'è, voi lo sapete. Non credo ci sia una moglie migliore della mia in tutto il mondo e spero che rimanga sempre in quel modo. E voglio essere un marito leale e spero che ogni giovane in questo edificio, quando si sposerà, prenda una moglie come la mia. Non so per quanto vivremo in quel modo, ma spero il resto dei nostri giorni sulla terra. Siamo stati molto felici insieme. Dio fu colui che mi disse di sposarla. Allo stesso tempo, lei non lo sapeva, stavo cercando di non sposarla. Non perché non la amassi, ma perché non pensavo di essere in grado di provvedere a lei. Era una brava donna e io proprio non me lo meritavo. E lei uscì a pregare e aprì la Bibbia e immagino disse, Signore, non l'ho mai fatto prima, ma dammi una scrittura che mi aiuti. Se dovrò dimenticarlo, devo dimenticarlo. Aprì la Bibbia e uscì in un piccolo riparo e pregò. E quando aprì la Bibbia, Malachia 4, ecco, io vi mando il profeta Elia, prima di... quello era 20 e qualcosa anni fa, non sapendo niente del ministero di questo giorno, ed ero, non poteva essere, ero disteso giù al fiume là, ed egli mi svegliò una notte, e lo sentì stare là vicino alla porta, e disse, vai a prenderla, e il vostro matrimonio sarà questo prossimo ottobre, il 23. È proprio esattamente ciò che feci. E abbiamo vissuto felici, per la grazia di Dio, non abbiamo mai avuto una discussione. Lei è stata un tesoro. Un giorno sono rientrato e lei ha dovuto crescere questi bambini da sola. Io, lontano dal ministero, non molte donne sopporterebbero questo, lo sapete, sarebbe difficile. E allora sono entrato e aveva detto una cosa all'altra e c'è Joseph là dietro e lui è di certo un ragazzo. E ha contribuito a mettere i capelli grigi sul capo di sua madre tanto quanto me. Quindi lui era proprio un ragazzo e aveva fatto qualcosa di molto brutto e lei mi disse, Bill, dagli una sculacciata. E disse, non ho proprio coraggio, vedete. E lei disse, sì, se tu lo dovessi sopportare. E mi sbatté la porta proprio in faccia. Ebbene, pensai, va tutto bene. La povera piccola non voleva farlo. E uscì per lavare la macchina. E quando uscì là, lo Spirito Santo non lo apprezzò. E gli disse, vai a dirle, credo sia Seconda Cronaca, il 22° capitolo. E non lo feci, pensai all'inizio di averlo solo immaginato, continuai solo a lavare. E adesso lo disse ancora, vai a dirle di leggere questo. Ed entrai, presi la Bibbia e lo lessi, era dove Miriam, la profetessa, prese in giro suo fratello Mosè per aver sposato una ragazza etiope. E a Dio non piacque. E gli disse, sarebbe stato meglio se suo padre l'avesse sputato in volto piuttosto che aver fatto ciò. Quindi Miriam fu pervasa dalla lebbra dappertutto. E così venne Aaron e disse a sua sorella, disse, lei sta morendo di lebbra. E così Mosè corse per intercedere per lei all'altare. E quando lo fece, la colonna di fuoco scese. Dio. E disse, vai a chiamare lei e Aaron e portali qui. E anche Aaron c'era dentro. Così gli disse, chiamali e venite qui. E gli disse, se c'è uno fra voi, Dio ora parlava loro, che sia spirituale o un profeta, io, il Signore, mi farò conoscere a lui. Gli parlerò in visioni e mi rivelerò a lui tramite sogni e rivelerò sogni e così via. E gli disse, ma il mio servitore Mosè, non c'è nessuno nel paese come lui. Disse, io parlo con lui da bocca a orecchio. Disse, non avete timore di Dio? Vedete, a Dio non piacque ciò. Ebbene, quando lo vidi, corsi dentro, e lei era nell'altra stanza, bussai alla porta, si era chiusa dentro, e le dissi che volevo parlarle. Entrai là e le parlai, cercai di dirle di cosa si trattava. Disse, tesoro, tu sai che ti amo. Ma a Dio non è piaciuto ciò. Non avresti dovuto dirlo. Immediatamente dopo ciò, sentì un disturbo al fianco. La portammo dal dottore qui a Louisville, dottor Arton Schoen, e trovò un tumore nell'ovaia sinistra che io avevo scoperto 15 o 16 anni prima. Tumore nell'ovaia sinistra, circa della dimensione di una noce. Disse, che ne è, dottore? Disse, vediamo cosa succederà. Riportala fra alcuni mesi, circa 2 mesi o qualcosa. E la riportammo. Era cresciuto dalla dimensione di una noce a circa quella di un limone. Disse, meglio tirarlo fuori, se si ammorbidisce e diventa maligno. E disse, ebbene, mai. Disse, andremo a Tucson. Il Signore mi ha mandato a Tucson. Egli la mandò da uno specialista femminile. Non lo voleva nelle sue mani. Così deve avergli detto del mio ministero, perché lui, lo specialista femminile, disse, dovrà essere asportato. Così disse, gli abbiamo detto che saremmo andati a Tucson. Ebbene, disse, uno specialista là, un mio caro amico, una volta abitava a Tucson. Disse, vi manderò da lui. Così scrisse una nota e gli era mandato. E disse, la signora Branham è una brava signora, e continuò così. Disse, le mandò il diagramma di quanto era grande il tumore e così via. Era diventato tumore allora. E disse quanto era grande. E disse, io so, sapete, sapeva che egli, penso che pensasse, mi chiamò un guaritore divino, non sapeva come altro esprimerlo. Ma disse, ho consentito che può essere asportato, e dovrebbe, se dovrà essere asportato, asportalo. Ma ciò stava mettendo alla prova la nostra fede, e pregavamo continuamente, più pregavamo, più grande diventava il tumore. Finché arrivò al punto da sporgerle dal fianco. E lo tenevo segreto, alcune delle persone qui lo sapevano, cercando di vedere cosa sarebbe avvenuto, continuò ad andare avanti. E alla fine, quando scesi dal Canada, dove partì, il Signore mi lasciò portare a Cristo quella tribù di indiani e ritornerò per battezzarli nel nome del Signore Gesù questa primavera, se piace al Signore. Ora scendendo, ed era tempo che lei andasse, quando ero a New York e qua giù per avere un'altra per avere l'operazione o essere esaminata l'ultima volta, ero andato a New York e quando tornai entrai là e salì. E dopo che ebbi la riunione qui, l'ultima riunione, mi fermai qua e la chiamai da fratello Woods. E lei disse, Bill, non posso neanche sopportare che i vestiti lo tocchino. Era proprio così sporgente, così sul lato, e la gamba su quel lato poteva solo avanzare zoppicando, e la peggior settimana che avesse mai avuto. E ora siede là e mi ascolta, la peggior settimana che abbia mai passato. E disse, dovrò andare dopodomani per quell'esame. E pensai, oh Dio, se lo toglieranno, non ci farà andare a casa a Natale. E ho già detto alle persone che ci sarei stato. E disse, che periodo, oh mai, pensai. Digli, se opererà, ebbene, che tiri avanti ancora un po', fin dopo Natale. Poi iniziai a pensare, potrebbe essere maligno. E qui dietro, sapete, è una cosa brutta, scorre proprio dentro i reni, se continua, diventa maligno, vi ucciderà. Quindi, allora pensai, cosa posso fare? E Maria disse, ebbene, ora chiamami. Disse, il giorno che arrivai a Shreveport, che sarebbe stato il giorno dopo quello, quando giunsi a Shreveport, lei doveva andare per l'esame. E così andò dal... La signora Norman sarebbe andata, la sorella Norman, tutti voi la conoscete, le persone venite qui al tabernacolo, sarebbe andata con lei e da questo specialista. E così lei disse, aspetta di avere la prima notte e poi ritorna, a causa della differenza di 2 ore di tempo, poi chiamami quando tornerai dopo la riunione e ti dirò cosa devo fare. E dissi, bene. Così proseguì, e il mattino dopo, prima di partire, sarei andato a prendere Billy e Lois, sono entrambi seduti qui presenti, e sempre abbiamo un vecchio sgabello che il fratello Palmer ha ricoperto per noi non molto tempo fa, e ci riuniamo sempre attorno a quello sgabello e preghiamo quando siamo, come sapete, uno sgabello ottomano. Tutte le volte quando sto partendo per una riunione, ci raduniamo attorno e preghiamo, chiediamo a Dio di aiutarci. Mi trovavo lassù da un paio di giorni ed ero malinconico, la casa, i bambini erano partiti, lei era partita, sapete, molti di voi sanno che ho dovuto subirlo una volta, tornare in una casa vuota, solo avevo seppellito quella moglie, Hope. Oh, ed era tutto di nuovo. E mi sono inginocchiato, pensai, ebbene, pregherò e tornerò per prendere Billy e Lois e andremo. Così quando mi inginocchiai a pregare, dissi, Signore, mi mancano stamattina qui attorno. Dissi, prego che tu li aiuterai, li benedirai. Fa che possiamo tornare in questo luogo ancora. E ora, dissi, sono là fuori perché tu mi hai mandato là in una visione e l'hai adempiuta. E ora io voglio aspettare per vedere cosa mi darai di fare in seguito. Dissi, prego, sii misericordioso verso di lei. E disse, aiutami nella riunione laggiù. E poi rimase e disse, Signore, fa che non sia maligno. E fa che quel dottore aspetti fino a Capodanno per rimuoverlo. Io detesto proprio vederla. Sì, Signore. Lei non voleva davvero fare ciò che fece quel mattino, non lo voleva. Disse, Signore, mai una volta ha mai detto una parola del mio andare alla riunione, rimanerci mesi o qualcosa fosse. Neanche una volta ha mai aperto la bocca in merito. Ha sempre mandato in pulitura i miei vestiti, lavato le mie camicie, preparato ogni cosa per andare alla riunione. E poi si chiede come può servire Dio. Voi donne, da come servite vostro marito, servite Dio, certamente. Ed ora, e poi quando rientro tutto stanco e stremato, la gente viene da ogni parte, devo uscire da qualche parte in viaggio di caccia o in viaggio di pesca. Ebbene, molte donne sarebbero scoppiate per questo. E cosa fa lei? Mi prepara i miei indumenti da caccia per partire, mi lascia andare. Disse, Signore, lei non lo voleva fare. E disse, ha dovuto essere operata 3 volte a causa di questi parti cesarei. E dissi, Signore, io detesto dover vederglielo fare ancora. Proprio allora sentii qualcosa nella stanza. E se lo sguardo una voce disse, alzati. Disse, ora qualsiasi cosa dirai, è il modo in cui sarà. Aspettai solo un minuto e dissi, prima che la mano del dottore la tocchi, la mano di Dio toglierà via il tumore e non sarà neanche trovato. E quello pose fine alla cosa per me. Non la chiamai, andammo solo avanti, andai a prendere Billy e Lois, andammo al circo. La sera dopo la chiamai, era felice e disse, Bill, voglio dirtelo. Ora eccola qui e può confermarlo. Ha dovuto zoppicare per andare là. Andò nella stanza con l'infermiera, la signora Norman, si vestì per la vestaglia, per l'esame. E il dottore uscì e lei poteva appena salire sul tavolo. Il tumore pendeva lassù, così grande. E quando il dottore entrò e le stava parlando, si avvicinò per sollevare il lenzuolo per toccarla e appena prima che la toccasse, andò via. E il dottore non sapeva più da che lato era. E disse, aspetta un minuto. Con i diagrammi disegnati, tutte le foto e tutto il resto, non poteva trovarne alcuna traccia. La esaminò ancora e ancora e disse, potrei non essere in grado di spiegarlo, ma signora Branham, quel tumore non c'è. E non ne ha avuto un solo sintomo da allora. Che cos'era? Notate, proprio esattamente nel modo in cui esso disse, prima che la mano del dottore lo tocchi, una frazione di secondo e la sua mano l'avrebbe toccato. Quanto perfetta è la parola del Signore! Ora là c'è mia moglie e siamo entrambi davanti a Dio. Ma prima che la mano del dottore potesse perfino toccare il suo corpo, stava per arrivare a toccarla così, accade qualcosa e il tumore se ne andò. E non poterono, e gli disse, credo fosse, non fu così tesoro? Io voglio rassicurarla, signora Branham, è giusto il modo in cui l'ha detto? Giusto. Che quel tumore non c'è. Lei non ha alcun tumore. Che cos'era? Proprio esattamente in accordo alla parola del Signore, che era... Amen. Questa è la quinta volta. 5 è il numero della grazia. Anche un numero di F-A-I-T-H, fede. Non c'è altro dubbio nella mia mente. So cos'è la terza tirata e so che cosa compie. Ora siate riverenti. Restate calmi. L'ora arriverà presto in cui Dio farà grandi cose per noi. Ora, chiniamo i capi per una parola di preghiera. Signore Gesù, l'avevo visto su altre persone, ma quando è arrivato alla mia preziosa moglie, era nella mia casa allora, Signore. L'ho guardato con i miei stessi occhi, l'ho toccato con le mie stesse mani. E io, qui 16 anni prima di questo, fu anche, Signore, conosciuto e rivelato da Te. Quando qualsiasi cosa viene detta, deve essere fatta. Tu mi mostravi, Signore, allora che la mia fiducia in ciò che Tu hai fatto per le persone e mi hai fatto sapere così che potessi aiutarli. L'hai portato a compimento nella mia stessa casa. Quella era la prima tirata. Ed ora la terza tirata ha confermato la prima tirata. Siamo riconoscenti, Padre. Perdonaci le nostre mancanze. Siamo un piccolo popolo. Non siamo istruiti, più o meno della gente illetterata, ma siamo così riconoscenti di avere un grande Dio onnipotente, il quale ci osserva e ha cura di noi, perché non sappiamo come prendersi cura di noi stessi, ci affidiamo a Te. Ora, Padre, prego che Tu mi aiuterai, e in questa terza tirata, possa, oh Signore, come Tu hai parlato per gli ultimi paio d'anni a riguardo, mostrandolo su, rimarcandolo sulle montagne e così via, e facendolo crescere. Ora, stavo osservando per vedere che cos'era finché fu completamente confermato. Ora, prego, Padre, che Tu mi aiuterai ad essere più riverente con questo di quanto ero prima. E possa Tu ottenere gloria, come proprio su questo stesso pulpito, dove fu raccontata la prima, la seconda ed ora la terza. E ciò che Tu hai detto è avvenuto esattamente quanto hai detto. Ti crediamo, Signore Dio. Aiuta ognuno di noi a gettare via la nostra incredulità e le nostre superstizioni, così che possiamo stare nella presenza del vivente Dio, sapendo che lo stesso Dio che tolse quel tumore da mia moglie, che è qui seduta presente ora, controllato da alcune della scienza medica più elevata che abbiamo nel paese, che l'ha esaminato e poi visto, fotografato, ed ora se n'è andato. Tu sei Dio, e oltre a Te non c'è nessun altro. E Ti amiamo, perché Tu hai lasciato che diventassimo Tuoi servitori, e fa che possiamo servirti con riverenza e onore tutti i giorni della nostra vita. Concedilo, Signore, possa io essere in grado, e la mia famiglia e tutte queste persone essere in grado di essere luci splendenti del sale salato che creerà una sete in altri per amare questo Gesù che ha fatto così tanto per noi. Ora, mentre apro la parola per leggerla per un piccolo testo e poi pregare per i malati, aiutami, Signore, parlaci e guarisci i malati. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Avete tempo per un... Se mi sbrigherò proprio velocemente su qualche argomento qui, o voglio che leggiate o notiate qualsiasi cosa vogliate fare. Il primo si trova nel libro di Numeri 21:5-19. Vogliamo leggere questo. E il popolo parlò contro a Dio e contro a Mosè, dicendo: perché ci avete voi tratti fuori d'Egitto a ciò che vogliamo in questo deserto? Concesso che non vi sia né pane alcuno né acqua, e la nostra anima è tutta svogliata di questo pane tanto leggero, cibo degli angeli. Allora il Signore mandò contro al popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano il popolo, onde molta gente di Israele morì. E il Signore e il popolo venne a Mosè e disse: confessione, osservate, noi abbiamo peccato. Vedete, è la prima cosa per la guarigione, prima la confessione. Noi abbiamo peccato. Concesso che abbiamo parlato contro il Signore e contro Te. Prega il Signore che rimuova da addosso a noi i serpenti. E Mosè pregò per lo popolo. E il Signore disse a Mosè: fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, che avverrà che chiunque sarà morso riguardando quello scamperà. E Mosè fece un serpente di rame, lo mise sopra un'asta, e avveniva che se un serpente aveva morso qualcuno ed egli riguardava al serpente di rame, egli scampava. Ora, vorrei anche leggere una scrittura da Zaccaria, il 12° capitolo, il 10° versetto. E spanderò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazioni, e riguarderanno a me che avranno trafitto, e ne faranno cordoglio, simile al cordoglio che si fa per lo figliolo unico, e ne saranno in amaritudine, come si è in amaritudine per un primogenito. Ora, come testo, prenderò questo. Rivolgete lo sguardo a Gesù. Distogliete lo sguardo dal mondo verso Gesù. Mosè fece il serpente. Ed ecco, il profeta più tardi che ne parlava ciò che sarebbe avvenuto rivolgendo lo sguardo a Gesù. La Bibbia disse in Isaia 45:22, e troviamo che Dio disse: volgetevi a me, voi tutte estremità della terra. Ed ora, quando la terra è giunta alla fine, o il sistema della terra è giunto alla fine, lasciate che le persone si volgano a Lui. Ora, potreste dire, abbiamo sentito questo, generazione dopo generazione, l'abbiamo sentito da molto tempo. Quello è vero. Ed è stato predicato per molto tempo. Molti ministri hanno preso questo stesso testo, migliaia di essi. Ma ecco la cosa che voglio chiedervi stasera per questi prossimi pochi minuti. Ma quando guardate, la domanda è, che cosa vedete quando guardate? Che cosa vedete quando veramente guardate? Quello dipende solo da ciò che state cercando di vedere. Vedete? Ora egli disse, volgetevi a me, voi tutte estremità della terra. Mosè sollevò il serpente e chiunque guardava veniva guarito. Ora, dipende da ciò che state cercando di vedere. Ho visto persone entrare nelle riunioni in quest'ultimo giorno che potevano restare sedute nella riunione solo circa uno o due minuti. Era tutto ciò che potevano sopportare, vedete? Non potevano sopportarlo. Non dimenticherò mai, spero che questo non si rifletta su qualcuno dall'Iowa. Quando ebbi la riunione a Waterloo, fratello Lee Vail era qui stamattina, non so se sia qui pure, no? Sei qui, Lee? Era qui stamattina. Sì, là dietro, la registrazione qui dietro, bene. Fratello Lee ed io avevamo fatto ogni cosa che potevamo, avevamo dato una colazione gratis all'associazione ministeriale, solo per scendere e parlare a loro. Fratello Lee Vail certamente è uno studioso, è un teologo che ha veramente guadagnato la sua laurea. E così cercai di farlo parlare davanti a quei luterani, presbiteriani e così via, ma disse, no, si aspettano che lo faccia tu. Ebbene, scesi, presi il mio testo davanti a quei ministri, dopo che avevamo tutti finito di mangiare, presi il mio testo, non sono stato disobbediente alla celeste visione. Non appena lessi la scrittura, circa due guardarono e uscirono dalla porta. Così iniziai a dire come Paolo, nel suo giorno, con un ministero strano, ed ora si trova davanti ad Agrippa e disse che non era stato disobbediente adesso, circa altri due o tre si alzarono. E il tempo di arrivare a dove volevo dire qualcosa in merito al mio testo, c'era solo tre o quattro seduti là. Si erano alzati tutti e se ne erano andati. E il motivo di ciò è questo. Alcuni vengono ad una riunione quando sentono di un evangelista e il modo in cui si veste ha qualcosa a che fare con la gente. Se non indossa il giusto tipo di vestiti, qualcuno di loro, ho sentito uno psicologo dire l'altro giorno, il dottor Naramore, un bravo uomo, un uomo cristiano, il suo programma è là su Care, sempre, disse, il modo di vedere che un uomo è uscito di senno è quando non si veste secondo la sua disposizione. Sapete, per come deve apparire davanti al pubblico, quello era un segno che era fuori di senno. Bene, allora io sono stato pazzo tutta la vita, allora, vedete, perché indosso salopette e ogni altra cosa, vedete. Quindi, secondo la mia posizione, devo vestirmi come un uomo del clero, in altre parole, per essere un uomo del clero. E non penso che Gesù si vestisse come un uomo del clero. Si vestiva come un uomo comune, andava fra gli uomini e non era granché nel vestire. Ma vedete, si tratta solo delle idee dell'uomo. Non è, che ne sarebbe se quest'uomo, oppure mi chiedo che cosa il dottore penserebbe di questo, quando un profeta nella Bibbia veniva comandato di togliersi i vestiti e camminare nudo davanti alla gente. Sarebbe stato veramente pazzo, non è vero? Ma Dio gli disse di farlo. Un altro dovette giacere sul fianco per 340 mesi. credo fosse, giacendo sul fianco, un fianco, e poi si girò dall'altro lato e mangiava una pentola di lenticchie che aveva preparato là. Dovete andare a bollire quella roba per prepararla insieme e mangiarla per tutto quel tempo. Si allungava la mano e prendeva una manciata e la mangiava giacendo sul fianco, come segno, vedete? Oh, quanto lontano possono andare le persone davvero dalla parola di Dio. Loro proprio diventano così istruiti al punto che possono allontanarsi da Dio istruendosi. Quando un uomo parla in merito all'avere un'istruzione, io so che è quanto lontano egli da Dio, vedete, un dottorato, non dicendo questo contro il dottor Vail, perché egli non è quel tipo, ma di solito quando un uomo tiene un dottorato, quello significa solo per me che è così tanto più lontano da Dio, vedete, a meno che possa tenersi alla parola e a Dio. Ora, troviamo che alcuni vengono per sentire il modo in cui si parla, quando vengono per osservare. Parlate della guarigione divina del Signore. Se un uomo non è il tipico genio educato, la gente proprio non sopporta di sentirli usare parole come is and ain't, espressione dialettali, e parole come... Loro proprio non lo fanno, pensano che quello sia molto lontano da Dio. E quando Gesù parlò in un tale linguaggio semplice, al punto che oggi ha confuso i professori, perché cercano di interpretarlo secondo la dottrina e il linguaggio del giorno, ed era un linguaggio di strada. Perciò, ebbene, c'è una tale differenza anche qui negli Stati Uniti. Io ho chiamato la Florida, New York, ho dovuto chiamare una donna qui a St. Louis per tradurre tra questa ragazza del sud e la ragazza del nord. Ecco quanta differenza c'era, vedete, certamente. Ora, la cosa è che la gente cerca quelle cose, discorsi, invece della parola. La parola resa manifesta è l'evidenza che essa è giusta. Vedete, la parola resa manifesta. Non guarderanno mai a ciò. Dovete avere una concezione intellettuale per sapere andare al seminario e imparare come fare l'inchino, come stare in un luogo, il tutto, o quello soffocherebbe un ministro a morte, che fosse veramente riempito con lo Spirito Santo, vedete? Ora, quello è intellettuale. Ed ecco come è diventata questa intera nazione, ha una concezione intellettuale di Cristo. Ecco cosa cercano. E se Cristo è in voi, dovete essere uno studente, dovete essere un intellettuale, perché ecco cosa pensano che sia Cristo. E un'altra volta, un'altra cosa, essi formano le loro stesse opinioni di ciò, di cosa egli dovrebbe essere, la loro idea, invece di prendere ciò che disse la parola. Ecco il modo, quando guardano e vedono anche Gesù stesso, mancano di riconoscerlo. Lo fecero nel giorno di Pentecoste, lo fecero quando era nella carne, lo fecero quando era nella mangiatoia, lo fecero quando era sulle strade di Gerusalemme, lo fecero quando era sulla croce, ed egli era l'adempimento di quella parola, e tuttavia avevano il Messia che scendeva dal cielo lungo corridoi ed ogni altra cosa, ed era sbagliato, perché era la loro concezione intellettuale, e mancarono di vederlo, e lo stavano guardando direttamente. E così è oggi. Che cosa vedete quando guardate? Alcuni guardano per vedere, quando lo guardano per vedere qualche grande fondatore di chiesa intellettuale, qualcuno che può veramente produrre un credo che farà in modo che tutte le persone seguano questo credo, qualcos'altro. Ecco cosa vedono quando guardano a lui. Alcuni guardano per vedere un mito. Poi Babbo Natale, quando guardano, leggono la Bibbia e dicono, ah, quella è una cosa mitica, è solo qualcosa che l'uomo ha scritto. Ecco cosa, perché quando loro, quella opinione che avete della Bibbia è ciò che avete di lui. Vedete, alcuni guardano per vedere un bambino, alcuni guardano e vedono un coniglio o un Babbo Natale, alcuni guardano per vedere qualche libro storico che era ieri e non oggi. Ma la domanda è, che cosa vedete voi quando guardate? Così tanti di voi che dichiarano di avere lo Spirito Santo guardano e vedono la seconda persona di una Trinità, quando non è neanche menzionata nella Bibbia, non c'è una tale cosa. La parola Trinità non c'è neanche fra le pagine della Bibbia. Ma tuttavia, quando guardate a Gesù, lo considerate la terza persona o la seconda persona di una Trinità. Ed è la ragione per cui non arrivate da nessuna parte. Sapete cosa disse egli? Io sono Dio e fuori di me non v'è alcuno. Vedete? Dipende da ciò che state cercando di vedere. Se volete mettere qualche piccolo ragazzo, la mascotte, un vecchio con una barba o così via, se quello è come voi guardate Gesù, come l'essere qualche persona diversa da Dio, state guardando male. Non lo vedrete. qui non molto tempo fa avevo un binocolo e stavo cercando di osservare qualche antilope o un antilope là in un campo e mio figlio stava cercando di mostrarmi ed egli è parecchio più giovane. Lui disse, prendi quelle lenti papà, là c'è quell'antilope proprio là fuori. Dissi, posso vederlo ad occhio nudo? Disse, prendi queste lenti. E quando guardai vidi circa 10 antilopi, ma le lenti non erano a fuoco. E quando le misi tutte a fuoco, tutte e 10 diventarono una. E se metterete a fuoco la vostra mente sulla parola di Dio, i tre saranno uno, vedete? Ma le vostre lenti ecclesiastiche vanno fuori fuoco quando cercate di renderlo tre. Egli è uno, vedete? Ma dipende da ciò che state guardando. Cosa vedete quando guardate? Ricordate, potete vederlo solo mentre lo osservate attraverso la parola. Non potete vederlo tramite un libro di testo, non potete vederlo tramite un credo, vedrete due o tre dei e ogni altra cosa in quei credi, ma guardatelo tramite la parola e vedrete che Egli è Emanuele, Dio fatto carne fra noi. E gli disse, io sono Dio e fuori di me non c'è alcuno. Egli è Dio. Isaia una volta guardò il profeta e quando vide Gesù, il mio argomento è guardando Gesù, rivolgete lo sguardo a Gesù. Quando Isaia distolse lo sguardo al mondo per vedere lui, e gli disse, io vedo un consolatore, un principe di pace, il Dio forte, il Padre eterno. Ecco cosa Isaia si volse e vide. Daniele una volta si trovava dove vide la fine dei regni gentili. Vide l'immagine che Nabucodonosor aveva sognato. Vide come ognuno avrebbe succeduto l'altro mentre scendevano. E quando guardò per vedere ciò che sarebbe avvenuto alla fine, quando vide Gesù, egli era una pietra staccata dal monte senza mano d'uomo che infranse i regni gentili. Nabucodonosor gettò tre ragazzi ebrei nella fornace ardente che credevano in Dio e presero posizione per la sua parola. Se dovevano morire per essa, sarebbero morti comunque, proprio come se una piccola cosa come piegare il loro ginocchio in qualche modo. Ma quando si volse e vide Gesù, egli era il quarto uomo che era nella fornace ardente e trattenne tutto il calore dai suoi obbedienti servitori. Ecco cosa vide Nabucodonosor. Ezechiele si volse per vederlo un giorno, ed egli era una ruota nel mezzo della ruota, molto in alto in mezzo all'aria. Egli era il mozzo della ruota, dove ogni raggio è fissato. Amen. La grande ruota scorre per fede, ma la piccola ruota è girata dalla potenza del Signore. Ecco che vide Ezechiele quando si volse. Giovanni il Battista un giorno si volse, e quando lo fece, e lì vide una colomba e una voce dicendo, questo è il mio amato figliolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Ecco cosa vide. Allora vide Gesù e Dio essere la stessa persona, perché lo Spirito scese dal cielo come una colomba dicendo, questo è il mio amato figliolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Ecco che cosa vide. Notate, egli si identifica in quel modo. Noè, quando si volse per vedere lui, Noè vide i giusti giudizi di Dio scendere sopra un popolo di questo mondo che aveva rigettato la sua parola. Ecco cosa vide Noè quando si volse. Mosè, quando si volse, vide un pruno in fiamme. Una colonna di fuoco si era portata in quel pruno. E quando Mosè si avvicinò ad essa, gli disse, togliti i calzari, perché io sono. Ora, se analizzerete quella parola, io sono, è tempo passato, tempo presente e tempo futuro. Io sono, eterno, vedete? Io sono, e gli vide, io sono. Ecco cosa vide in quel pruno ardente. Israele guardò al serpente di rame che Mosè aveva fatto, e vide la sofferenza di Cristo per il giudizio dei malati, perché sappiamo che il serpente parlava dell'espiazione. Gesù era quell'espiazione. Come Mosè innalzò il serpente di rame del deserto, così deve essere innalzato il figlio dell'uomo per lo stesso scopo, vedete? Perché avevano peccato e si erano ammalati. Quello era per togliere via i loro peccati e per la loro malattia. Ed ecco cosa Gesù fu fiaccato per le nostre trasgressioni, per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione, vedete? Togliete la guarigione divina da Cristo, togliate a metà l'espiazione, vedete? E cosa vedete in Lui quando guardate? Lo vedete? Vedete che Egli fu fiaccato per le nostre trasgressioni? Con le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione? Quando alzate lo sguardo, potete vedere ciò? Potete solo vedere una parte dell'espiazione? Potete vedere entrambe le parti quando guardate? E se lo guardate attraverso il credo, vi diranno giorni della guarigione, sono passati. Ma se lo guardate attraverso la parola, vedrete, Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, vedete? I discepoli guardarono a Lui quando erano in un mare in tempesta e videro arrivare l'unico aiuto che potesse aiutarli. Marta guardò a Lui nel tempo della morte e vide che Egli era la resurrezione e la vita. Amen. Nel tempo della morte, Marta vide, quando guardò a Lui, era stato rigettato dalla sua gente, era stato rifiutato. Anche lei lo aveva mandato a chiamare ed Egli non venne da suo fratello, ma quando alla fine venne e lei andò e cadde in modo da poterlo guardare, lei scoprì che Egli era sia la resurrezione che la vita. Amen. Jairo fece la stessa cosa, un credente segreto, un piccolo presbiteriano metodista battista che veramente credeva ma non poteva avvicinarsi per via della sua denominazione, che non l'avrebbe lasciato perché sarebbe stato scomunicato. Ma la sua unica figlioletta giaceva sul punto di morte e dovette andare. Ma quando lo trovò, scoprì che Egli era la resurrezione e la vita. Quando mandò a cercarlo, un corriere venne e disse non importunare il maestro perché la ragazza è già morta e il suo piccolo cuore quasi venne meno e gli disse non ho detto se solo avrai fede vedrai la gloria di Dio? Jairo scoprì che Egli poteva risorgere i morti quando guardò a Gesù. Gli affamati guardarono a Lui e trovarono cibo che li sosteneva per la vita. Quello era nel naturale. Gli affamati spirituali possono guardare a Lui e scoprire che Egli è il pane di vita. Il ladrone morente guardò per vedere cosa potesse vedere e scoprì in Gesù il suo perdono. Ricordati di me, Signore, quando entrerai nel tuo regno. Gesù disse, oggi tu sarai con me in paradiso. Ecco cosa Egli vide nell'ora della sua morte. I malati guardarono a Lui e videro il guaritore. I ciechi guardarono e poterono vedere. Dipende da ciò che state guardando ora. Che cosa guardate? Pietro e Natanaele guardarono e videro la parola promessa del loro profeta Mosè resa manifesta. Il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. E a lui il popolo darà ascolto. E tutti coloro che non gli crederanno e ascolteranno quel profeta saranno tolti di mezzo al popolo. E quando Pietro si accostò alla sua presenza, Gesù disse, il tuo nome è Simone e sei figlio di Giona. E gli seppe proprio allora, quando guardò per la prima volta a Gesù, che là c'era l'adempimento di ciò che la parola di Dio disse che egli sarebbe stato. Amen. Mi chiedo se voi avete trovato la stessa cosa quando avete guardato a Lui la prima volta. Mi chiedo se la parola promessa si manifesta a voi quando lo guardate. Natanaele, appena entrò nella presenza di Gesù, un po' in dubbio, scopriamo che Filippo era andato e gli aveva detto, vieni, vedi chi abbiamo trovato. E Natanaele venne e disse, qual è lui? E disse, probabilmente è quello lassù che prega per i malati. Si fece largo finché riuscì a guardarlo e quando guardò, Gesù disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. E gli disse, Rabbi, quando mi hai mai conosciuto? E gli disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Allora, che cosa scoprì Natanaele? Scoprì che là c'era il re di Israele. E gli disse, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Ecco cosa vide quando guardò. Ricevette l'interpretazione della scrittura, portata alla luce davanti a lui. E lì la vide. La stessa scrittura che Mosè, il profeta unto, aveva detto, egli sarà un profeta come me. La donna al pozzo diede uno sguardo una volta. E che cosa vide? Lo espresse nella città. Disse, venite a vedere un uomo il quale mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il Messia stesso? Quando lei diede il suo primo sguardo a Gesù, lei vide il Messia. La gente oggi può guardare la stessa cosa e chiamarla telepatia mentale. La chiameranno spiritismo, la chiameranno con ogni genere di nome diabolico che possano chiamarla, perché non sanno che cosa stanno cercando. Amen. Non comprendono. Stanno cercando un credo, stanno cercando un genio che metterà in ordine la Chiesa, stanno cercando più membri e mancano di vedere il benedetto Signore Gesù Cristo nella sua parola identificata. Giusto. Dipende da ciò che state cercando. Se state cercando l'adempimento della promessa di oggi, lo vedrete. Ma se state cercando qualche intellettuale o qualcosa che hanno sempre cercato, un grande fondatore, uno storico, un'altra persona, qualcos'altro, mancherete di vederlo. Ma quando guardate a lui tramite la parola dichiara chi egli è. Egli sfidò la gente del suo giorno a fare lo stesso, non potevano vederlo. E gli disse, voi ciechi, guide di ciechi, affermate che Mosè sia vostro profeta. Se avesse conosciuto Mosè, conoscereste me. Mosè scrisse di me. Ed erano troppo ciechi per vederlo. Lo guardavano proprio direttamente e troppo ciechi per vederlo. Sto facendo coincidere quel bagliore di stamattina per alcuni minuti, vedete. Stanno guardando e non sanno che cosa stanno cercando, perché hanno una concezione errata di ciò che stanno cercando di trovare. Come sapreste che cosa volete trovare se non sapeste cosa stavate cercando? Come andreste in cerca di una zucca e non ne avete mai vista una né sentito di una? Come potreste trovare un'anguria se non avete mai saputo che c'è una tale cosa e che aspetto abbia? Ebbene, potreste trovare una tinozza e pensare che sia un'anguria. Potreste trovare qualcos'altro, potreste trovare un blocco e pensare sia un'anguria. Ma dovete sapere cosa state cercando. È l'unico modo in cui mai saprete che cosa farete, che cosa state cercando. Se state cercando Gesù, cercherete nella parola, perché Egli è la parola. Esse sono quelle che testimoniano di me. Investigate le scritture. Voi affermate di essere i credenti, dei profeti, ma siete dal padre vostro il diavolo. I vostri padri, quali dichiarano quando Dio mandò loro i profeti, li misero nella tomba. Loro uccisero i profeti, tutti quelli che vennero, disse Gesù. Quale di essi non lapidarono i vostri padri? E farete le opere del padre vostro. Amen. Uomini giusti, uomini santi, un uomo su cui non potevate puntare un dito, ma tuttavia li chiamò serpenti e diavoli, vedete. Cosa state cercando? Se state cercando qualche persona pia, qualche persona che pensa che siccome lo Spirito Santo ha parlato tramite voi dovete essere un individuo così serio, pio, camminare in giro e neanche... Quello non è lo Spirito Santo. Dio non agisce in quel modo tramite angeli o supposti essere. Dio agisce tramite uomini. La Bibbia dice che Elia era un uomo soggetto a passioni come noi. Ma non potevate essere con lui finché non avevate visto Gesù. Pietro e Giovanni alla porta chiamata Bella, e quando li tirarono lassù in merito al guarire quell'uomo, si accorsero che erano ignoranti, incolti, ma si accorsero anche che erano stati con Gesù. Vedete? Perché la sua vita si rifletteva attraverso di loro. Ora, dipende da ciò che state cercando. La donna aveva letto la Bibbia, sapeva che stava arrivando un Messia e sapeva che cosa avrebbe fatto quel Messia. E appena Gesù le disse, portami da bere, lei disse, non è consueto, egli è solo un uomo ordinario. Ora, se egli fosse stato seduto là con addosso un grandissimo turbante, ogni genere di ornamento, addosso di una persona santa, ebbene la donna avrebbe detto, ebbene, è un sacerdote, avrebbe proseguito. Oppure c'è una specie di rabbi, avrebbe proseguito. Ministro, qualcos'altro, ho visto venire a pranzo un uomo oggi dove sono andato a mangiare, e quel tizio entrò, egli aveva addosso abbastanza croci e altro su di lui. È una buona cosa a volte che loro abbiano ciò. Penso che dovreste vivere una vita. Non dovete possedere un sacco di vestiti di clero per dimostrare cosa siete. A volte bevono, si comportano così male, fumano sigarette ed ogni cosa. Devono indossare vestiti da clero perfino per sapere se sono ministri o meno. È così. Io vi dico, i vestiti da clero che un uomo dovrebbe indossare sono il battesimo dello Spirito Santo. Quello vi identificherà come essere stati con Gesù. È così. Ora, scopriamo... questo dipende da ciò che state cercando, uno vestito bene, ben abbigliato, qualche genere di turbante, non lo vedrete mai, perché egli era solo un uomo ordinario. Dio ha a che fare con l'uomo, Gesù era un uomo, Dio era nell'uomo ed egli era Dio. Ora, scopriamo che questa donna, quando vide questo segno misterioso, che egli poteva dirle che cosa aveva fatto di sbagliato o ciò che era sul suo cuore. Lei seppe proprio allora che era il Messia. Quindi quando guardò a Gesù vide il Messia. Il Messia? Quali erano le opere del Messia? Conoscerebbe i segreti del cuore. Avete afferrato bene questo? Mi chiedo se comprenderete. Se lo cercherete stasera, che cosa cerchereste? Egli sarebbe lo stesso, il Messia è la parola. La parola, e la Bibbia dice in Ebrei al 4 capitolo che la parola di Dio è più viva, più potente di una spada a 2 tagli, taglia fino alla divisione dell'ossa, è un giudice dei pensieri che sono nel cuore. E quando lei seppe che il Messia doveva essere quella parola resa manifesta e poteva dirle che cosa non andava in lei, lei sapeva che era il Messia. Non come era vestito, non quanta istruzione avesse, ma tramite il segno che egli le mostrò, egli era il Messia. Quando lei vide Gesù, lei vide il Messia, Dio in un uomo, come promesso per quell'epoca unta. Ma sapete una cosa? Molti di quelle stesse epoche di cui ho parlato non videro mai quella cosa. Molti di loro non la videro. Lo stesso oggi. Molti non riconobbero Mosè. Molti non riconobbero Elia, molti non li riconobbero mai, finché non se ne erano andati. Allora li riconobbero. L'incredulo ha visto nei giorni di Noè solo quello che l'incredulità guardava. Vi ho detto che cosa vide il credente, ora vediamo cosa videro gli increduli. Nei giorni di Noè, cosa vedono gli increduli in passato quando guardarono? Videro un fanatico che blaterava in giro su una cosiddetta barca. È tutto quello che videro. Un uomo pazzo, con la lunga barba bianca, che era fuori di testa, e contro la ricerca e la prova scientifica disse, c'è acqua lassù. Ebbene, il povero vecchio, furono dispiaciuti per lui. Lasciatelo stare, sarà presto dichiarato insano di mente. Uscito dicendo, ma aveva la parola del Signore. Stava continuando a costruire su ciò e Dio stava mostrando l'evidenza che il diluvio stava arrivando. Era per loro un segno. Coloro che non credettero alla storia di Noè, vagarono nelle tenebre e finirono nella morte, nell'acqua, e una tomba all'inferno. Faraone, lui guardò una volta. Che cosa vide? Che cosa vide Faraone? Egli vide un fanatico, cosiddetto profeta, con molte cosiddette rivendicazioni di liberazione. È tutto ciò che vide. Un impastatore di fango, uno schiavo, si sollevava fra le persone e diceva che egli stesso era mandato da Dio per compiere miracoli. Ebbene, pensavano che l'individuo avesse perso di sé, andatelo, lasciatelo continuare a delirare, lo dichiareranno insano di mente dopo un po'. Ma aveva così dice il Signore. I credenti, Aaron, Giosuè e molti di loro videro Dio e Mosè. E Mosè faceva le opere di Dio. Ecco il motivo per cui sapevano che Dio era in lui. Guardavano e vedevano Dio in Mosè. L'uomo ricco guardò e vide esattamente chi egli era, vedete? Ma rifiutò di seguirlo, perché amava troppo le cose del mondo per seguire Gesù. Quanti uomini ricchi di quel genere ascolteranno questo nastro? Non dovete essere sempre ricchi in denaro. No, potete essere ricchi in lussuria, ricchi in piaceri di questa vita. Quanti uomini, quante giovani ragazze, quanti giovani ragazzi non vedranno la loro popolarità di qualche regina del sesso o qualche ricchi con un banjo o una chitarra uscendo e intrattenendo del rock and roll, qualche danza che sono capaci di fare. Quanti di loro rivendicheranno le loro ricchezze e la loro popolarità? E rifiuteranno quando siedono proprio nelle riunioni e osservano la mano di Dio muoversi e dichiarare la sua parola. Quanti lo faranno? Egli scelse la sua denominazione, poteva vivere tramite Gesù, era un fanatico per la sua denominazione, così dovette prendere quello che disse Gesù, oppure doveva prendere, perché non andò dal suo sacerdote e disse cosa posso fare per ottenere vita eterna? Sapeva che il sacerdote non ne sapeva niente, così venne da Gesù e disse cosa posso fare? Gesù disse osserva i comandamenti, lo girò di nuovo su di lui e disse l'ho fatto, disse osserva i comandamenti, allora non aveva ancora vita eterna e sapeva di non averla, potete osservare tutti i comandamenti e non avere vita eterna. Così Gesù disse, ora se vuoi fare ciò che è giusto, vai, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri, segui me. Ma quello era troppo per lui. Vedete, scopriamo che guardò e vide chi egli era, ma tuttavia rifiutò di prenderlo. E il suo sguardo seguente fu all'inferno, guardando molto in alto e vedendo Lazzaro nel seno di Abramo. Pilato guardò. Una volta, quando li portarono lui, non l'aveva mai visto prima, le mani legate. Il sangue gli scorreva sulla schiena, una corona di spine sulla testa. Pilato guardò e fu convinto, perché un cavallo scese dalla strada galoppando e un cavaliere saltò giù, corse là e disse, ecco, tua moglie le ha mandato una lettera. Ed egli la guardò e lei disse, Pilato, mio amato marito, non avere niente a che fare con quest'uomo giusto. Perché oggi ho sofferto molte cose in sogno a casa sua. Egli tremò, le sue ginocchia battevano insieme. E disse, se tu sei il figlio di Dio, se sei il re, perché non lo dici chiaramente? Sei tu il re di Israele? E disse, tu l'hai detto. E disse, dici la verità. E disse, per questo scopo sono nato. E Pilato si meravigliò. E lì tutti, ognuno supplicava e piangeva ai suoi piedi. Disse, io ho potere di ucciderti o il potere di liberarti? Gli disse, tu non hai nessun potere se non ti viene dato dal Padre mio. Signore, lui era convinto che quello era più che un uomo. Era pienamente convinto che era più di un uomo. Certamente lo era. Ma cosa? La sua politica e la popolarità erano troppo grandi. Vedete, lo rifiutò. La sua popolarità era troppo grande. La politica, la sua posizione in vita era troppo grande per accettare questo fanatico. Mi chiedo quanti Pilato ascolteranno questo. Che la vostra posizione in qualche denominazione sarà troppo grande per accettare il vero Signore Gesù, che si trova nella posizione in cui è oggi. Il soldato romano alla croce guardò Gesù. Dopo che la terra aveva avuto una prostrazione nervosa, scossa al punto che le pietre rotolarono dai monti, e il sole scese nel mezzo del giorno e si oscurò, le stelle non uscirono per dare la loro luce, e la terra esplose con rocce in terremoto, e i fulmini a zigzag spazzarono i cieli e strapparono il velo del tempio dalla cima al fondo, e la gente correva, urlava, non sapeva cosa sarebbe accaduto. E quel soldato romano che aveva aiutato a inchiodarlo là e aveva spinto la lancia attraverso il suo cuore, poi lui guardò, ma era troppo tardi. E gli guardò e credette, ma era troppo tardi perché credesse. Ciò che aveva fatto suggellò il suo destino. Aveva piantato la lancia nel cuore del Salvatore. Era troppo tardi. Mi chiedo quanti romani oggi hanno fatto la stessa cosa e faranno la stessa cosa. Potreste guardare un giorno, ma potrebbe sembrare troppo tardi. Molti di voi oggi verranno in quel giorno e saranno alla stessa maniera. Hanno conosciuto. E fratello Woods qui ieri, dico questo solo perché in questo messaggio, qua giù alla Slider Company, un cattolico romano seduto là, andò per prendere del cemento per la chiesa qui, e quando lo fece, gli disse per cosa lo voleva. E il cattolico romano disse, è il fratello Branham? Sì. E gli disse, dirò una cosa. Quando egli prega, Dio risponde. Vedete? Mi chiedo allora, sapendolo, vedendo la rivendicazione, che è veramente il Vangelo, non io, qualsiasi uomo che rappresenta Cristo, è la parola di cui parliamo, non l'uomo. Che cosa sto cercando di dire? È questo, che loro vedono la parola chiaramente rivendicata come Pilato e gli altri videro, come il soldato romano. Ma aspetterete che sia troppo tardi per fare qualcosa in merito? E gli avrebbe dovuto usare la lancia in un altro modo. Le porte saranno chiuse come fu nei giorni di Noè. E allora sarà troppo tardi. Potreste svegliarvi un mattino e dire: intendo uscire da questa confusione. Non aspettate troppo. Fareste meglio guardare e vivere ora. Lutero distolse lo sguardo dalla denominazione cattolica. Che cosa vide? Una colonna di fuoco. E lì vide una chiesa indipendente. Wesley distolse lo sguardo dalla denominazione anglicana e lì vide la stessa cosa. La Pentecoste distolse lo sguardo da tutte le denominazioni. E cosa è diventata? Un grande e potente popolo. Che cosa ha fatto ognuno di essi? Quando i fondatori, Lutero e Wesley e gli altri, e quando si avvolsero e videro ciò che avevano fatto e iniziato, i loro figli, seguendoli, guardarono indietro da dove erano usciti, fuori dalla denominazione, e portarono quel gruppo di persone proprio indietro alla stessa confusione da cui erano usciti. A cosa state guardando? I fondatori videro giusto, ma la gente che li seguiva guardò indietro a ciò da cui i fondatori uscirono e fecero esattamente la stessa cosa di cui erano contrari i fondatori, gli unti di Dio. Sapete, devo sbrigarmi perché sta per arrivare una fila di preghiere. So che molti di voi devono viaggiare. Un giorno io ho dato un'occhiata e vidi la parola fatta carne. Vidi l'Alfa e l'Omega. Non ne vidi mai 3, 4, 5, ne vidi uno. Lo vidi come mio Salvatore. Lo vidi, la parola, lo vidi, la luce, lo vidi, l'Iddio potente. Ho visto Dio in lui, ho visto la colonna di fuoco, ho visto in lui esattamente ciò che la Bibbia disse che egli era. Vidi che egli era l'Alfa e l'Omega, che egli era la colonna di fuoco, era lo stesso ieri, oggi e eterno. Ho visto che la colonna di fuoco disse a Giovanni, la sua infallibile presenza, come lo disse là in Giovanni, la sua infallibile presenza non ti lascerà mai. Fratello, la mia opinione stasera, canta quel cantico, guarda e vivi, vivi, fratello mio, vivi, guarda ora Gesù e vivi, perché è riportato nella sua parola, alleluia, devi solo guardare e vivere. Guardate, che cosa vedete? Vedete liberazioni, vedete cosa egli è. Guardate attraverso la parola e vedrete ciò che egli era. Poi guardate attraverso la stessa parola e vedrete che egli è lo stesso oggi come era allora. Egli è l'adempimento del serpente di rame nel deserto. Per la stessa causa, peccato e malattia, Giuda diede un'occhiata un giorno. E quando guardò, dopo aver guardato veramente, lui aveva solo guardato al tesoro prima di ciò, alla somma di denaro che avevano. Ma un giorno, quando guardò e vide Gesù, sapete cosa vide? Vide che era colpevole. Vide che non era adatto a vivere e si impiccò. Un mattino, uno dei più grandi mattini in tutta la storia del tempo, concludendo, dico questo, stava succedendo qualcosa a Gerusalemme. E tutto ad un tratto un mucchio di soldati scese alla prigione. Posso sentire il tintinnare delle le catene, sentire il trascinare la lancia sulla strada. Chi c'è là dietro? Barabba, è pronto a morire, è un ladro, è malvagio, è un ladrone, è un assassino, lì morirà. E all'improvviso, sapete, gli disse, bene, questo è tutto per me, sarò giustiziato stamattina. Per prima cosa, la guardia aprì la porta, esci Barabba, e uscì e disse, bene, immagino questa sia la fine, e disse, Barabba, sei assolutamente libero. Cosa? Io sono cosa? Sono assolutamente libero, sei libero, ho detto. Disse, come posso essere libero? E disse, bene, vieni qui, Barabba, guarda lassù. Vedi quell'uomo che sta morendo lassù? Egli ha preso il tuo posto. Mi chiedo se tutti noi stasera potessimo guardare e vedere ciò che vide Barabba, qualcuno che prende il nostro posto. Egli fu afflitto per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo della nostra pace fu su di lui e per le sue lividure io ho ricevuto guarigione, voi avete ricevuto guarigione. Mi chiedo se noi colpevoli che dovremmo essere malati possiamo vedere in lui la nostra liberazione. Voi che dovreste andare all'inferno, vedete in lui la vostra libertà, il vostro biglietto per il cielo. Mi chiedo se potete vedere ciò che vide Barabba quel giorno. Egli disse, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Eppure voi mi vedrete. Oh, Chiesa, allora se disse voi mi vedrete, è una prova che potete guardare ancora. Voi mi vedrete, perché sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Quando, come lo vedete, sulla parola. Egli è la parola. Guardate la parola e vedete qual è la promessa, perché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. ciò che egli era quando camminò in Galilea. È la stessa cosa che è stasera a Jeffersonville. La stessa cosa che è qui al Tabernacolo Brana. Che cosa guardate per vedere? Un fondatore? Un uomo denominazionale? Non lo vedrete mai in Gesù. Guardate per vedere qualche grande sacerdotale? Non lo vedrete mai in Gesù. No. Come vedete Gesù? Tramite la parola di Dio resa manifesta, perché Egli era la parola di Dio manifestata. Ciò che era allora, lo è stasera e lo sarà sempre. Chiniamo i capi solo un momento, lo taglierò corto in un certo modo. Signore Gesù, la mia preghiera è distoglimi dalle preoccupazioni della vita. Signore, io so che siamo solo gente comune, non istruita. Non abbiamo molto dei beni di questo mondo, ma ti amiamo, Signore. E parlo per queste persone. Loro non starebbero seduti in un luogo come questo, stretti, addossati e attorno nella folla, seduti ardendo nel calore o gelando il freddo, rimanendone, portando i loro figli e i loro malati, afflitti, venendo da ogni parte. Se venissero qui per vedere qualcun altro oltre a te, quelle persone, Signore, non verrebbero mai per vedere un uomo. Ci sono molti uomini sulla strada, si somigliano tutti, ma sono venuti per vedere quell'uomo. Quell'uomo di Dio, quel Gesù di Nazareth, di carne, che è Dio. Ora, Padre, ci hai detto che ancora un po' e il mondo non ti vedrà più. Non importa quanto guardano, non lo vedranno mai. Ma tu hai detto, voi mi vedrete, il vero credente, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Tu ci hai promesso che se guarderemo, vedremo. E prego stasera che tu adempirai quella scrittura per noi ancora stasera, affinché possiamo guardare e vedere Gesù che si fa conoscere a noi nello stesso modo che Egli ha sempre fatto, adempiendo la Sua parola. Da qui in avanti, Signore, e ho fatto un'affermazione prima di questo e veramente ho detto queste cose dal mio cuore riguardo le tirate e tu mi hai detto, e ora, per quanto misterioso possa sembrare, se solo potessimo pizzicare la nostra coscienza interiore e vedere che quelle cose non potrebbero essere predette perfettamente come sono se non fosse venuto da Dio. Come abbiamo potuto vedere che quella prima cosa è avvenuta? Come sarebbe avvenuta la seconda? Come sarebbe avvenuta la terza? Come potremo trovarci qui, mesi prima che accadesse, e dire ciò che sarebbe accaduto a Tucson, e avrebbe aperto i sette segelli, e riportato il mistero, e rivelato le cose nascoste di Dio, che sono state nascoste fin dal principio del tempo? E vederlo sia dimostrato, testimoniato, provato scientificamente. Signore, Tu sei il nostro rifugio e forza. Tu sei tutto ciò che abbiamo. E ti ringrazio, Signore, per essere una parte di questa Tua grande economia. Ti ringrazio per essere un membro del Tuo corpo, insieme a molti qui che sono membri di quel corpo, molti sparsi nel mondo, in diverse chiese, che sono membri in quel mitico corpo di Cristo. Ogni volta che guardiamo, lo vediamo. Lo vediamo quando cantano gli uccelli. Lo vediamo quando sorge il sole, quando tramonta. Lo vediamo, lo sentiamo nei cantici. Lo osserviamo nel suo popolo. Lo vediamo rivendicare la sua parola. Oh Signore, Tu sei il nostro Dio. Al mattino Ti chiameremo. Tu sei il nostro Padre misericordioso. Perdonaci dei nostri sbagli. Signore, siamo al tempo della fine. Vedo che le porte presto saranno chiuse. Le porte dell'opportunità. E mentre è giorno e posso ancora andare in alcuni di questi posti, Signore, aiutami ad andare. Sto invecchiando, dammi forza. Rinnova la mia gioventù, Signore. Aiutami affinché possa fare qualcosa là fuori, ora che sto aspettando questo grande tempo che ci sarà. Aiutami, Signore, mentre esco, che possa essere in grado in qualche maniera di afferrare quell'ultimo seme predestinato che riporterà il Signore Gesù. Aiuta, oh Dio. E se sto ponendo un fondamento su cui salirà un altro, concedi, Signore, che accadrà presto, affinché la parola possa essere adempiuta. Il desiderio del nostro cuore è di vedere la Tua parola adempiuta. Ti amiamo, Ti crediamo. In mezzo la gente incredula e dubbiosa, una generazione di ciò che abbiamo oggi. Signore Dio, noi crediamo ancora che la tua parola non fallirà mai. Noi crediamo che cieli e terra trapasseranno, ma essa non verrà mai meno. Prendiamo coraggiosamente posizione per ciò. Ora, Padre, per questo piccolo gruppo che ha aspettato, qui dentro ci sono molti malati. E qui ci potrebbe essere un non salvato, persone che sono state salvate, ma tuttavia non sono state riempite con lo Spirito Santo. Signore Dio, possa Tu venire sulla scena in tal modo, tramite la Tua parola di promessa, che le persone guarderanno e vedranno Gesù. E allora si inginocchieranno e daranno a Lui i loro cuori. Possano i malati guardare e vedere che è impossibile che qualsiasi altra cosa lo compia, solo Dio, perché è la promessa della Sua parola. Ciò che abbiamo detto oggi, entrambi i messaggi, possa essere confermato ora. È tutto nelle Tue mani, Signore, e io sono nelle Tue mani, e le congregazioni nelle Tue mani. Opera tramite noi, Signore, per onorare il Tuo grande nome, o Eterno. Concedi questo per la gloria di Dio. Amen. So che fa caldo e voglio provare a pregare per i malati ora. E se mi darete solo circa 15-20 minuti, non so quanti biglietti hanno distribuito, ma inizieremo solo e pregheremo per i malati. Ora, Billy mi ha detto che ha distribuito, cos'era? Cosa? Bene, bene, iniziamo. Ha detto che ha distribuito da 1 a 100. Quanti qui hanno biglietti di preghiera? Alzate le mani, biglietti di preghiera. Ebbene, è un bel numero. Cercheremo di arrivare a tutti quelli che potremo, se possiamo. Ora, non possiamo avere discernimento di tutti loro, quindi pregheremo soltanto. E ognuno, quanti qui non hanno un biglietto di preghiera, ma tuttavia siete malati? Alzate la mano, molti. Ora, guardate. Che cos'è? Ora so, potremmo essere un po' in ritardo sul programma, circa 15 minuti. Voglio dire questa unica cosa. Potrebbe essere la differenza fra qui trascorrere l'eternità in cielo o all'inferno. Vedete? Guardate. Siate riverenti. E osservate un minuto, ascoltate la parola e vedete se gli rimane ancora Cristo. Ora, ogni persona qui probabilmente mi conosce, e molti di voi non li conosco perché non vengo qui abbastanza lungo da conoscervi, e molti sono da fuori città. Quante persone sono da fuori città? Alzate le mani. Ora, ho chiesto a qualcuno in centro l'altro giorno, disse, venite mai? Disse, non c'è bisogno che veniamo. Disse, ce ne sono troppi da fuori città che vengono là, non possiamo entrare, vedete? Ma quello va bene, faremo in modo che possano entrare, venite comunque. Notate, loro ebbero una possibilità prima che l'aveste voi, sì. Ora, ricordate. Ora, io sono solo vostro fratello, di certo lo comprendete. Io sono un uomo, Egli è Dio. Ma Dio può operare solo ed ha sempre operato e opera soltanto tramite l'uomo. Ora, guardate stasera, non a me o qualche altra persona, ma guardate a Gesù Cristo. Ora, guardate stasera la Scrittura, ciò che essa promise. Quanti di voi, posso dare proprio ogni genere di Scritture, ma quanti crederanno solo, Ebrei 13,8, che Gesù Cristo è lo stesso, ieri? E quanti crederanno, Giovanni 14,12, le opere che faccio io le farete anche voi? Vedete, quanti credono che Egli promise che le stesse cose che Egli fece nel modo di discernere i pensieri del cuore sarebbero tornate ancora nell'ultimo giorno, appena prima della Sua venuta? Certo, tutti, bene. Quante altre centinaia e centinaia di Scritture, ma lo sappiamo. Ora guardate, non guardate per vedere un ministro, non guardate per vedere un pastore, guardate per vedere Gesù. Non vedete l'uomo, vedete Gesù. Quando guardate, vedete Lui. Se io posso aiutarvi, lo farei, ma non posso. Non posso aiutarvi, sono solo vostro fratello. Ma Egli è il vostro Signore. Guardate a Lui e credete. Ebbene, ora iniziamo col biglietto di preghiera numero... Ebbene, iniziamo dal numero uno. Guardate, il numero uno. Chi ha biglietto di preghiera numero uno? Alza la mano. Dov'è? Vedete il vostro... Da quello? Oh, chiedo scusa, bene. Numero uno, vieni qua su, signora. Proprio da questa parte... Quale parte volete portare? Questo lato? Venite qui, se potete camminare. Se qualcuno ora viene chiamato che è storpio, alcuni di voi vi aiuteranno a salire. Numero uno. Numero due, chi ha biglietto di preghiera numero due? Alzate la mano il più velocemente possibile. Numero due, dov'è? Non lo vedo. Dove? Mi dispiace, io non posso proprio qui, signora. Numero 3, ti alzeresti qualcosa? Va bene, numero 3. Numero 4, biglietto di preghiera numero 4, alzeresti la mano? Dov'è? Non lo vedo. Biglietto di preghiera numero 4, cosa dite? Numero 4, numero 5? Chi ha il numero 5? Alzeresti la mano? Non lo vedo. Numero 5, numero 6? Numero 6? Velocemente, proprio veloce. Numero 6. Ebbene, 7. Tu, 7. Bene, è giusto. 8. 8, ora proprio velocemente. Alzati, velocemente. Bene, 8. Va bene, signore. 9. 9. Dove si trova? Numero 9. Bene, numero 10. 10. Bene, 10 proprio qui. 10, 11, 12, 13, 14, 15. E non ne chiamerò troppi, così potete prendere, vedete il motivo per cui facciamo questo, è solo un biglietto con sopra un numero, vedete. E voi proprio venite tramite questo numero, quello li tiene in fila. 15, biglietto di preghiera 15, bene, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Fateli venire, metteteveli in fila ora, 25, finché avete formato la fila. Salite ora solo secondo i vostri numeri, giusto? Non venite tutti insieme, pensate nell'altra direzione se volete, siete qui da un lato, venite ora. Cosa abbiamo chiamato? 25? Bene, rimaniamo su 25 solo per un minuto. Bene, ora vi dico, se non volete stare in piedi troppo a lungo, quando vedete che si accorcia, allora entrate proprio dietro a loro, 25, 26, 27. Solo, ebbene, aspettate, lasciate che la fila diminuisca, non dovete stare in piedi così a lungo, troppo a lungo. Racchiniamo i capi. Oh, amici, e ora? Ora dove ci troviamo? Ora siamo alla fine. Siamo al tempo dove qualcosa deve essere fatto. Per dire sì o no. Dio deve essere trovato giusto o errato. Ora, oggi ho predicato due sermoni, duri, cercando di dirvi che cosa Egli è, dirvi che il tempo si sta concludendo, ciò che Egli è, ciò che Egli era. Ed ora quando guardiamo stasera, guardiamo a Lui. Ora ogni persona, nel nome del Signore Gesù, restate al vostro posto, non muovetevi attorno, state seduti calmi finché sarete chiamati. Lasciate i piccoli bambini. Ora, se mi accade di dire, chinate i capi, fatelo velocemente, cari, perché cose malvagie vanno via come cancro e malattie e escono fra le persone ed entrano in altri. Tutti quelli che credono ciò e sanno che la Scrittura dicono Amen, Amen. Troviamo nella Bibbia che spiriti malvagi andavano da uno all'altro quando venivano cacciati e cercano di trovare un posto. E quante volte l'abbiamo visto nelle riunioni? La gente viene nelle riunioni perfettamente in salute, sana, siede là e critica e un giorno o due dopo ciò si trovano completamente ciechi, colpiti con cancro, paralizzati. Vedete? Perché erano increduli. Io non sono responsabile per loro, solo per i credenti. Molti di essi sono andati in istituti molti anni fa e sono ancora là. Alcuni sono andati alla tomba. Solo motivo di essere arroganti, incredulità. Ora non c'è posto per un incredulo. Ora. È un posto per i credenti. Abbiate fede in Dio. Padre Celeste, ora la riunione è tua. È stata tua tutto il tempo. Ora io posso parlare della tua parola, ma ora, da ora in avanti, non posso parlare. Tu sei quello che parla ora, Signore. Lascia che si sappia che il tuo servitore ha detto loro la verità. Possa la gente qui, forse molti sono malati e non saranno neanche nella fila di preghiera, ma tu sei comunque qui, Signore. Li puoi guarire là fuori tanto quanto puoi guarirli dappertutto. Lascia che la tua parola sia conosciuta nel nome di Gesù, io prego. Amen. Ora, se posso ottenere la vostra completa attenzione solo per un momento, voglio guardare su questa fila di preghiera. Veramente non credo di conoscere alcuna persona. Siete voi in questa fila di preghiera tutti estranei a me? Sapete che io non vi conosco? Alzate le mani se lo siete. Lo sono. Quanti là fuori sanno che io non so niente di voi? Alzate le mani là fuori, vedete? Certo, 95% delle persone qui non le conosco. È vero. Ora, ecco una piccola donna, non l'ho mai vista in vita mia. È una totale completa estranea per me. Ora, potrebbe essere qui per malattia. Potrebbe essere qui, forse ha fatto qualcosa. Forse è qui per problemi finanziari, forse è un problema domestico, forse è qui per qualcun altro, non lo so, non ne ho idea. Ma ecco esattamente un'immagine che è in San Giovanni, il quarto capitolo, un uomo e una donna si incontrano la prima volta e senza dubbio che la giovane donna che incontrò Gesù, lui era molto più anziano di lei, perché gli sembrava aver 50 anni, oltre 50, e probabilmente proprio un giovane, una giovane bella donna che era là fuori al pozzo era solo una giovane ragazza. Ed ecco ancora stasera due persone che si incontrano, giovane e anziano senza conoscersi. Ed ora lei si trova là. C'è qualche motivo per cui lei è là? Non lo so, potrebbe essere là come ingannatrice. Potrebbe trovarsi là dicendo qualcosa quando non lo è, solo per vedere ciò che avverrà. Se lo è, osservate cosa avverrà, vedete. Ora, io non conosco la signora, non l'ho mai vista. Lei ha solo alzato la mano poco fa che le sono estraneo. Ho alzato la mia mano che lei è estranea a me, non l'ho mai vista, ebbene. Ora, se io, solo come uomo, dovessi dire, signora, cosa non va in te? Cosa ci fai qui? Cosa vuoi? E direbbe, signor Branham, sono qui perché soffro di un cancro, soffro di tubercolosi, soffro di un tumore, oppure non ho soldi, mio marito mi ha lasciata, oppure non sono sposata, mio fidanzato ha fatto così. Dovrebbe dirmelo lei. Ebbene, direi, bene, io pregherò per te, imporrò le mani su di te e dirò, signore Dio, dai a questa donna ciò che vuole, a me, Gesù, fallo, e lasciarla andare via. Bene, immagino se lei lo credesse, sarebbe sanata. Va tutto bene, quello è stato il mio ministero per molti, molti anni. Ma fu promesso negli ultimi giorni che come l'angelo, Dio, dimorava in un corpo umano che si presentò appena prima che Sodoma bruciasse. Ed egli sedette con la schiena rivolta alla tenda dove si trovava Sara e disse ad Abramo che cosa lei pensava nella tenda. Dio, in carne umana, indossando vestiti umani. Ed è il solo modo in cui Dio può farlo oggi, è quando entra nella vostra carne. Vedete? Mostrando che Dio sarebbe manifestato in carne umana. Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Abbiamo un messaggero, Billy Graham, e quelli laggiù a Sodoma, ma la Chiesa eletta ha ricevuto un messaggio. È un messaggero. Ora, se questa piccola signora, se lo Spirito Santo, non dico che glielo farà, ma se venisse e mi dicesse perché cosa ti trova qui, o ciò che vuoi, o qualcosa che hai fatto, o qualcosa che stai per fare, ebbene tu sapresti che dovrebbe venire da qualche fonte soprannaturale, perché noi ci troviamo semplicemente qui, vedi, sarebbe giusto, non è vero? Allora sapresti che dovrebbe venire da una forza soprannaturale. E se la Bibbia disse che Gesù fece la stessa cosa e promise di farlo ancora negli ultimi giorni, allora crederesti che è Lui. Quanti crederebbero la stessa cosa? Allora vedresti Gesù, vedreste la sua parola. O gli dite, Egli è la parola, la Bibbia dice che Egli è la parola. E la Bibbia dice che la parola discerne i pensieri che sono nel cuore, è giusto? Allora sarebbe la parola parlata tramite labbra umane, che discerne i pensieri. Ora, io non posso farlo, non ho modo di farlo. Vedete, perché non la conosco, ma Egli la conosce, ed Egli è la parola. Ed Egli è colui che può prendere i nostri due spiriti, come la donna al pozzo e lui, e unirli. E poi andare via e mostrarmi proprio perché cosa lei si trova qui, ciò che ha fatto, ciò che vuole, qualcosa. Allora io posso dichiararlo e dirlo? E poi sta a lei. Ora dite, fratello Branham, puoi guarirla? No, no, non posso farlo. Egli l'ha già fatto, per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Ma questo è solo per aumentare la sua fede, per farle sapere che se egli conosce ciò che è stata e ciò che vuole, egli sa come darlo e ciò che lei sarà dopo, è giusto? Ora ognuno lo crede? Ora siate molto riverenti, a voi gente là fuori, ora senza biglietti di preghiera, pregate. Ora ricordate, Gesù un giorno passò attraverso un gruppo e una piccola donna toccò la sua veste. Ed egli si girò e disse, chi mi ha toccato? E guardò su tutta la congregazione finché la trovò e le disse che aveva un flusso di sangue, il suo sangue in quel momento si fermò, vedete? Ora la Bibbia disse che egli ora è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, è giusto? Sto guardando qui a fratello Way, seduto qui vicino a sua moglie. Proprio recentemente l'uomo si trovava qui mentre stavo predicando, proprio come Paolo una notte stava predicando tutta la notte e quest'uomo cadde morto proprio nell'uditorio e lo Spirito Santo lo portò proprio di nuovo alla vita. Egli è un testimone, vedete, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quanti non hanno mai visto il fratello Way? Gli piacerebbe vederlo. Alzate le mani. Non hanno mai visto. Fratello Way, vorresti alzarti? E ecco l'uomo. caduto morto circa dove si trova proprio ora. E a sua moglie, un'infermiera diplomata, trovandosi proprio là, non aveva battito, spacciato, i suoi occhi si erano girati, nero in volto, un attacco cardiaco. Il dottore le disse che aveva un problema cardiaco. Prima di ciò l'avevo trovato nel discernimento, un modo di tempo fa gli disse che aveva un problema cardiaco. E poi tutto ad un tratto il suo corpo si fermò e cade giù. Ed era là, giacendo là, completamente spacciato. Sono circa 6 o 8 volte che ho visto il Signore Gesù resuscitare i morti. Gliel'ho visto fare. Ed egli può farlo stasera. Ora, prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo, per la gloria di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Siate riverenti, osservate. Voglio parlarti, Signore, ho predicato, vedi? È solo per cogliere il tuo spirito, esattamente ciò che sto facendo, vedi? C'è qualcosa in te, una vita, o non saresti là, saresti solo una forma che già c'è morta, e non avresti vita in te. Ma essendo che c'è vita in quella carne, questo ti controlla, vedi? Ed ora anche i tuoi pensieri e ciò che pensi, le parole che dici e ogni cosa è ciò di cui vivi. Ecco cosa sei, sono le tue parole, i tuoi pensieri, qualsiasi cosa sei. Ora siamo qui credendo, ora lo Spirito Santo, come Gesù disse alla donna, portami da bere. E quando portò, disse, bene, tu non dovresti chiedermi questo, io sono una samaritana, tu sei un giudeo, non abbiamo consuetudini uno con l'altro, in nessun modo dialogo fra noi, ora. Ma certo, siamo entrambi gentili, ci troviamo qui solo credendo a Dio. Ora, se il suo spirito viene tramite me per via di un dono e può dirti cose, allora sapresti se è giusto oppure no, perché hai vissuto quella parte di vita. Allora tu hai un dono di crederlo. E se lo crederai ed egli ti parlerà a riguardo, allora sarà tutto finito e opererà con ognuno qui. Ora, ognuno sia molto riverente. E la signora soffre con qualcosa che non va nella sua gola, è un problema alla gola. Se è giusto, alza la mano. Ora non l'ho mai vista in vita mia, è giusto. Ecco perché cosa è qui, perché io preghi per la sua gola. Ora proprio allora, appena ho detto ciò, o appena prima, lei sapeva che c'era qualcosa vicino a lei, qualcosa si è avvicinata a lei proprio allora. Potevate vedere l'emozione su di lei come un sentimento molto dolce, ha colpito. Quella luce che vedete nella foto, dove sei George? Quella luce che era nella foto è sospesa sopra la donna proprio ora. Vedete, è un'altra dimensione. Lei è una credente, non una finta credente, è una credente. Ora, essendo che sei una credente, mi credi essere il suo servitore e profeta? Deve esserlo per essere, sapere questo. Credi che egli possa dirmi altre cose che sono sul tuo cuore? Bene, ecco qualcosa che nel tuo cuore è qualcuno per cui stai pregando, un bambino. Credi che egli possa dirmi che cosa non va in esso? Ha un virus, è giusto? Credi che Dio possa dirmi chi sei? Sei la signora Walker. Non sei da qui. Vieni da sud. Georgia. Andrai a casa sanata. Gesù Cristo ha guarito te e il tuo bambino. Non preoccuparti, merita ciò. È finito. Dio ti benedica, sorella. Come va? Ora, ecco un'altra donna. Non la conosco, non l'ho mai vista. Lei è solo una donna che si trova qui. Ora guardate, ho predicato in tutto circa dalle 8 e sono le 10 ora, sono 2 ore che sono stato qui. Quell'unico discernimento mi ha indebolito più di quelle 2 ore di predica. Vedete, quello è, vedete, dite, dici davvero? Oh sì, quella donna che toccò il lembo della sua veste e disse, io percepisco che virtù è uscita da me. Forza, è giusto? Ecco cosa fa. Ora, ecco una donna che non ho mai visto. Billy è andato là, se avete notato qualcosa, e ha portato quel ragazzo che abbiamo qui con noi, George. È un ragazzo battista. Voglio che veda che ciò di cui parliamo è Dio. Suo padre e la famiglia è della brava gente, sono in Messico, i missionari, è un brav'uomo. E anche suo padre è malato. Sto solo aspettando che venga. Ora osserva attentamente, George. Ora, questa signora, io non la conosco, io non l'ho mai vista. Immagino che siamo estranei uno all'altro. Non ci conosciamo. Ma ora, lo Spirito Santo, essendo presente, la dolcezza di Gesù, ne siamo tutti testimoniando. Ora, se il Signore Gesù mi rivelerà qualcosa di te, ora, se potessi guarirti, lo farei. Ma non posso fare ciò che Egli ha già fatto. L'unica cosa, se Egli si trovasse questa sera vestendo questo vestito che ha dato a me, ebbene, ora, Egli non potrebbe guarirti perché l'ha già fatto. Per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione, vedi? Ma l'unica cosa che farebbe per dichiarare se stesso tramite la parola che ha promesso e farti vedere che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e ha promesso di farlo. Ora, se Egli mi userà per dirti ciò per cui sei qui, userai la fede che hai in Lui per credere che hai ricevuto ciò che hai per cui sei qui, con tutto il cuore? Bene, possa il Signore concederlo. Vedo che la signora ha qualcosa che non va. Un esame mostra che si tratta di un'ernia addominale. È giusto? È vero, sì, Signore, un'ernia addominale. Credi che Dio possa guarire quell'ernia? Tu, Dio ti benedica. Ora non sei di qui. È stato un bel sacrificio venire qui. Lo è stato. Sì, sì, sei del Tennessee. È giusto. Signora Hart, ritorna. Non dubitare. Sarai guarita, se puoi credere. Come va, signora? Siamo strani uno all'altro. Non ti ho mai visto in vita mia, per quanto ne sappia. Potrei, da qualche parte, in qualche riunione, potresti avermi visto, ma io non ti conosco. Dio ti conosce. Credi in me che sia il suo servitore e la parola che ho predicato essere la verità? Ebbene, essendo che ti sono estraneo e la parola che ho predicato, tu ci hai creduto. L'unica cosa è che alcuni di loro ti hanno dato un biglietto, uno degli uscieri, un mio figlio, qualcuno ti ha dato un biglietto, è stato chiamato il tuo numero ed eccoti qui. È tutto ciò che so. Ma eccoti qui, soffrendo di un problema nervoso. Ti infastidisce molto. C'è qualcuno con te. C'è qualcuno per cui stai pregando. È tuo marito. E lui ha un problema spirituale che non può proprio superare. E hai anche un figlio che sta male. Non sei da qui, ma vieni dal nord. Sei dal Canada. Da Alberta. È giusto. Credi che io sono il profeta di Dio e credi che ciò che dico è la verità. Vai a casa e riceverai ciò che hai ottenuto. Sì, credi. Dio ti benedica, Signore. Ti sono estraneo. Tu mi sei estranea. Non ti conosco. Ma Dio ti conosce. Credi che sia il suo servitore? Con tutto il cuore? Non ti conosco. Niente di te. Se potessi guarirti, lo farei, ma io non posso. Non sono un guaritore, sono solo un uomo. Ma Egli è Dio. Sono un po' confuso perché c'è una donna anziana che si trova fra te e me. È qualcuno per cui stai pregando. Sì, è tua madre. E lei soffre di un'altra pressione sanguigna. E tu hai un'infezione ai reni, è giusto? Lo credi? Tua madre non è qui. Ma quando andrai da lei, prendi quella sciarpa che hai attorno al collo e mettila su tua madre. E non dubitare, e l'altra pressione sanguigna la lascerà. E la tua infezione sarà passata. Vai, credi ora. Credete ora? Amen. Con tutto il cuore? Ora vedete. Guardo sopra l'uditorio, sembra proprio che stia proprio iniziando a diventare come annebbiato là fuori. Queste cose che faccio io le farete anche voi. Egli ne ha fatte più proprio qui stasera che egli di quel genere di quante ne ha fatte nel suo intero viaggio di vita. È giusto. Ora questa signora qui, giovane donna, non la conosco. Mi è strana. Ma credi che io sia suo servitore? Ora, solo un momento. Un uomo mi è venuto davanti. Qualcuno nell'uditorio. Solo un momento. Qualcuno nell'uditorio. È andata via qui proprio allora, quella luce è andata via. Vicino ad essa c'era un uomo da qualche parte nell'uditorio. Non essere scoraggiato. Sii solo di buon animo. Ritorniamo e vediamo la donna. Ora, Se il Signore Dio sono sei o sette o qualcos'altro, sono passati per la fila sotto il discernimento. Se il Signore Gesù mi rivelerà a questa donna, qualsiasi cosa non vada in lei, farebbe credere il resto di voi con tutto il cuore, potreste accettare Cristo su quelle basi? Vedete? Una volta dovrebbe dimostrarlo. Tre volte è una conferma. E queste sono decine di migliaia di volte, senza sbagliare una volta. Tu non sei qui per te stessa, sei qui per un uomo. E lo vedo seduto con la testa bassa, sta fumando una sigaretta e stai pregando che quelle sigarette lo lascino. Quello è. Possa il Signore Dio darti la tua richiesta, sorella. Vai credendo con tutto il cuore e possa quel diavolo di quel vizio lasciare tuo marito. Nel nome del Signore Gesù. Il tuo problema è la schiena, credi che Dio la sanerà? Credi? Bene, vai, di grazie Signore. Conosco questa donna, credo sia la figlia della signora Nice, non è così? Pensavo fosse gli ultimi anni, il vecchio problema alla schiena ti lascerà ora e potrai andare ad essere sanata. Credi che Dio può guarire quelle artrite e sanarti? Vai a dirgli che credi in Lui, credi solo con tutto il cuore. Come va, Signore? Credi che Dio può guarire quel problema allo stomaco e sanarti? Bene, allora vai, di grazie Signore, io starò bene ora e tu starai bene. Un altro caso di artrite e anche anzianità. Credi che Dio ti sanerà se imporrò le mani su di Lui? L'avete sentito? Il Signore ti benedica, sorella mia, e darti la liberazione ancora stasera. Amen. Solo credi a Lui. Problema cardiaco, problema allo stomaco. Credi che Dio può guarirlo? Bene, vai nel nome del Signore Gesù. Possa Egli sanarti. Come va, giovanotto? È un problema asmatico. Credi che Dio può guarire l'asma? Vai, credilo, Egli lo farà. Bene. Un problema diabetico. Credi che Dio può guarire il tuo sangue e sanarti? Vai, credi a Lui ed Egli lo farà. Lo credi con tutto il cuore? E se non ti dicessi niente e imponessi solo le mani su di te, crederesti che lo Spirito Santo è qui per sanarti? Ecco come farlo. Vieni qui, nel nome di Gesù Cristo, possa Egli andare ed essere guarito. Amen. Vieni, Signore. Se non ti dicessi niente, crederesti che se Dio ti guarirà di quel problema femminile? No, scusami, Egli l'ha già detto. Prosegui, Dio ti benedica. Vai, credendo, allora sarai sanata. Credi, Signore, con tutto il cuore? Dio guarisce i problemi cardiaci, non è vero? Saranno gli uomini, sono certo che Egli lo fa. Egli è Dio, lo credete? Lo credete con tutto il cuore? Abbiate fede in Dio. Un uomo là fuori ha fatto qualcosa appena qualche minuto fa, voglio trovare ciò. Era sangue. Qualcuno, come un incidente, qualcosa che era successo, era sanguinante. Era da qualche parte. L'uomo si trovava qui. Ora, pregate soltanto. Sì, lo è. L'uomo seduto è... Ebbene, è J.T. Parnell. Conosco, ragazzo. Hai un'emorragia interna, J.T. Credi che Dio ti sanerà? Bene, si fermerà allora. J.T., credi con tutto il cuore. La piccola signora seduta proprio qui, guardando proprio dritto, seduta vicino al fratello Grimsley. C'è una luce vicino a lei. Tu, piccolo colletto bianco. Mary. Non ti conosco, ma è il tuo nome. Sei infastidita da un problema spirituale. Sei anche molto nervosa. Dimenticatelo, sarà tutto a posto. Credi con tutto il cuore. Abbi fede in Dio. Se solo tu puoi credere. Questa piccola signora seduta proprio là dietro, nella fila dietro, da là dall'altra parte, viene dal Michigan. Sta soffrendo di un problema femminile. Credi che Dio ti sanerà? Puoi avere ciò che chiedi, allora lo credi? Amen. Alza la mano e di io lo accetto. Bene, puoi andare a casa e star bene. Non conosco la signora, ma Dio la conosce. Che ne è di te qui sulla lettiga? Sei l'unico uomo storpio o uomo su una lettiga? Io ti sono estraneo, non ti conosco. Dio ti conosce. Ma io ora dico, tu sei adombrato a morte. Hai il cancro. Sei venuto da molto lontano, vieni da Cincinnati, qui. Il tuo nome è Signor Hawk. Credi con tutto il cuore, se starai là morirai. Accetta Gesù Cristo e sii guarito. Gli credi? Allora alzati in piedi, fuori da quella lettiga e accetta Gesù Cristo. Quanti qui dentro credono a Lui in questo momento? Amen. Credete con tutto il cuore? Amen. Allora che ognuno di voi si alzi proprio ora. Alzatevi. Ora, nel vostro proprio modo, il modo in cui pregate, ponete la mano su qualcuno vicino a voi. Dov'è la sorella Brown? È stata seduta là soffrendo di ciò. L'altro giorno mi ha chiamato al telefono e non poteva alzare le mani. Vidi che era qualcosa che non andava nel suo sangue. Quando l'ho incontrata l'altro giorno, lei ha il diabete. Dove si trova? Lei era qui con la signora Dow poco fa, mia sorella Brown. Stasera voglio che credi con tutto il cuore. So che sai che cosa non va in te, ma voglio che credi. Sei uscita da quell'ospedale per venire qui, vedi, perché si preghi per te. Ora sto pregando per te. Credi, starai bene. Margie? Abbi fede in Dio. Smetterà proprio ora, finirà. Egli può guarire il diabete, egli può guarirti da quella malattia allo stomaco. Ora, ognuno di voi imponga le mani uno sull'altro. E solo tenete là le vostre mani per un momento. Imponete solo le mani uno sull'altro. Vedete, stanno arrivando le 11 e molte di queste persone devono guidare in Tennessee e altri luoghi. Certamente il Signore Dio ha dimostrato. Che cosa avete visto stasera? Avete visto un uomo? Avete visto Gesù? Gesù che conferma la sua parola. Questi fazzoletti posti qui, mentre questa unzione è su di me, ho le mani poste su questi fazzoletti, pregando che Dio Onnipotente, dissero, presero dal corpo di Paolo fazzoletti e grembiuli. E ecco coloro che erano morti e sono risuscitati. Là ci sono coloro che erano in incidenti, fracassati, sono guariti. Vedo la signora Wilson che si trova là, che non molto tempo fa stava morendo di emorragia con la tubercolosi, anni fa. Ed eccola qui stasera, i dottori non le diedero che poche ore da vivere. Ed eccola qui stasera, tutto attorno, attraverso qui, infermi, ciechi, storpi, le sedie a rotelle, ogni cosa. Eccoli stare là stasera come trofei viventi, perché Gesù Cristo vive! Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quell'uomo che ha appena testimoniato di lui laggiù, che aveva l'epilessia, che l'aveva avuta tutti quegli anni. Era ogni cosa e solo una volta nella riunione, ed è stato circa quasi 20 anni fa. Non ha mai avuto un attacco da allora. Quello è uno delle decine di migliaia. Egli è un guaritore, a me. Egli guarisce. Ora, non siate eccitati, solo con fede. Come bambini, volgete lo sguardo al Calvario, chiudete gli occhi e dimenticate di essere in questo tabernacolo, chiudete gli occhi e dimenticate che ci sia qualcuno vicino a voi, e guardate Gesù e vedete, guardate ora Gesù e vivete, e è riportato nella parola, alleluia, dobbiamo solo guardare e vivere. Oh, guarda e vivi, fratello mio, vivi, guarda Gesù ora e vivi, è riportato nella parola, alleluia, devi solo guardare e vivere. Chiudete gli occhi verso l'uomo, chiudete gli occhi alle cose che sono attorno a voi e guardate tramite la fede a Gesù Cristo e sappiate che Egli fu trafitto per le vostre trasgressioni, per le sue lividure avete ricevuto guarigione. Il Signore Gesù, mentre queste persone stanno pregando e hanno le loro mani uno sull'altro e noi comprendiamo che ci troviamo nella presenza del vivente, risorto Gesù Cristo, nella forma dello Spirito Santo, rivelandoci i segreti dei nostri cuori, rendendoci noti i nostri desideri e promettendoci che Egli ci darebbe i nostri desideri se solo credessimo. Uomini e donne hanno le loro mani uno sull'altro. Stanno pregando perché siamo cittadini membri del Regno di Dio. Noi siamo fratelli e sorelle, membri di Gesù Cristo. E Satana, veniamo a te nella sfida del nome del Signore Gesù. Egli è la spada. Egli è colui che taglia via la malattia. Egli è colui che taglia via il dubbio. Egli è il vincitore. Ora ti sfidiamo nel nome di Gesù Cristo che tu esca da queste persone, Satana. La parola di Dio è resa manifesta. Essa circoncide. Togli via il dubbio, togli via la malattia e porta perfetta liberazione. Preghiamo che lo Spirito Santo scenda su queste persone e dia loro la potenza della fede per credere che la presenza dell'Onnipotente Cristo è ora qui. Concedilo, Signore. Io condanno ogni malattia. Io condanno tutti i mali. Condanno tutta l'incredulità. Nel nome di Gesù Cristo, possa lo Spirito Santo onorare ciò che ho detto e scorrere attraverso questo edificio e liberare ogni persona nella presenza divina. Alzate le mani ora e date a Lui lode. Io vi dichiaro sani e guariti nel nome di Gesù Cristo.